Allora procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno, che è... Consiglieri, per cortesia potete prendere posto, il consiglio non è finito. Consiglieri Campolongo, per cortesia, abbiate pazienza, continuiamo il consiglio comunale. Quarto punto all'ordine del giorno, delibera consiglio comunale numero 37 del 15 giugno 2011. Esame proposta migliorativa Cafire 2008, SRL determinazioni. Relazione all'assessore... la parola al consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Io invito l'amministrazione comunale, al fine di ripristinare legalità e trasparenza, prima di scrivere una cosa, a prendere i nastri da Radio Lira Cere di quel dibattito in aula. Perché? Perché la delibera che oggi porta l'amministrazione comunale fa riferimento alla delibera famosa che ha subito l'indagine. Quella delibera da me firmata, quando arrivò in aula per l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, mi sono accorto, e si sono accorti tutti i consiglieri comunali, che non riportava la verità su quanto avevamo detto in aula. E c'erano tutti, oggi anche quelli che fanno finta di non capire e di non sentire, devono avere il coraggio civile di dire la verità. Perché? Perché se io oggi partecipassi a un atto che parte da un atto politico, nessuno non discute l'atto, che parte da un presupposto che qui ho preso sulle premesse che non corrispondono alla verità. Perché nel momento di quella ratifica della seduta precedente, e c'era la dottoressa Costantini in aula, c'era Bartolozzi in aula, io mi accorsi che quella delibera, che oggi è la delibera su quale si chiede alcune determinazioni, non era stata riportata correttamente di quello che avevamo votato. Ma non me ne accorsi solo io, perché poi scattò il consigliere Iuri Marini, scattarono tanti consiglieri comunali, tant'è che quel consiglio comunale, c'era anche Porro, no? Oggi Croce assessore Macera, c'era Gazzella, tant'è che quell'atto non fu da quel consiglio comunale ratificato su questo, c'era il Presidente del Consiglio, c'era Ridolfi. Perché dico questo? Non fu approvato, perché quando lei fa un consiglio comunale, la seduta precedente portarono l'approvazione e c'erano i suoi, perciò se sono un po' un attimino onesti, no? come io credo debbano dirle che cosa successe. Successe che quando fu approvato il verbale della seduta precedente, io mi accorsi, nonostante l'ebbi firmato, che quello che c'è scritto in delibera non corrispondeva al vero dibattito. Fortunatamente, al di là delle trascrizioni parziali di nappa, esiste il nastrino di Radio Lira Cere, sul quale abbiamo dovuto spiegare, io sono stato interrogato perché ero indagato al magistrato. Pertanto, se il presupposto è quello che voi dagli atti avete riportato, mica lo siete inventato voi, no? Dall'atto, io invito anche per coloro, perché qui c'è scritto che è stato votato un atto nelle premesse contrario a quello che è il parere dell'ufficio. Se così fosse, tutti i 15 consiglieri comunali devono essere indagati, tutti. Invece non abbiamo votato quello. Io feci un emendamento finale e dissi: io sono d'accordo a questa proposta, a condizione che la società versi i 7, perché la diatriba qual era? Lo dico per chi non c'era. Che l'ufficio urbanistico diceva: l'opera che mi viene proposta non è il 40% perché non costa 7 milioni di euro ma costa 4 milioni, no? La società diceva costa 7. Io feci un emendamento e dissi: a me non mi interessa quello che costa, quant'è la congruità, non mia, dei tecnici che hanno messo il comune, la maggioranza, Petralla, Zinno e Granata, è 7 milioni. Io voglio che la società versi 7 milioni di fiduzione, poi fu aggiunto l'arredo, poi si farà la contabilità e il Comune dovrà usufruire questi 7 milioni. Questo è un dibattito sul nastro. Quando venne questo verbale nell'approvazione, io non so onestamente, credo fui anche interpellata la segretaria comunale su quel dibattito da alcuni consiglieri, perché la memoria ce l'ho benissimo. La segretaria disse: io sono appena venuta, lei era appena arrivata, me lo ricordo bene perché scattò Iuri Marini che stava su quel banco là. Allora è giusto per chi oggi non c'è, per chi ha votato, no? Sapere che cosa hanno votato. Poi un'altra cosa è il procedimento che fate, questo è un altro tipo di problema che non mi riguarda. Però che sull'atto ci sia scritto, perché quest'atto poi non è più stato corretto, perché se lei si ricorda, mi rivolgo al Presidente così gli dà parola, segretaria, non mi sto inventando niente su quella discussione quando noi abbiamo detto non votiamo questo atto perché non corrisponde a quello che abbiamo detto in aula. Amica, sarei stato scemo, no? Perché quello che dico, e qui c'erano consiglieri, se lo vogliono dire lo dicono, se no vorrebbe, con la loro coscienza e col nastro fanno finta di essere smemorati, io non credo, c'è sempre un rapporto di dignità nelle persone, io non mi devo più giustificare perché la mia indagine è finita, ma almeno un po' di verità, quelli che erano presenti in aula, quando fu votato, quell'atto fu votato, 15 a favore, una astenuta, dottoressa Costantini, e 4 contrari. Ma non fu votato come dice qui sopra, no quella di oggi, parlo sempre, della proposta della società, no, fu votato che l'importo della fiduzione doveva essere quello fissato dall'ufficio tecnico comunale, quale congruo o non congruo, non lo dico io, l'ha detto l'ufficio tecnico comunale e la commissione, poi non la fanno, non si fa, però la verità deve uscire perché... Io ho passato un interrogatorio su questa frase e fortunatamente c'era anche il nastro, ma oggi tanta gente che non è qui, o perché non sei ricandidata, o perché non è stata eletta, hanno diritto di dire la loro su quella verità. Tanto non cambia niente, l'indagine c'è stata, chi ha sbagliato paga, chi non l'ha sbagliato ha sofferto, però io non credo, no, che non si possa dire quello che è avvenuto, perché veramente se quelli che stanno in aula qui oggi non dicono questa verità, non meritano neanche di essere guardati né come uomini, perché che c'è stata quella discussione qui che anche Iuri Marini scattò e disse non è questo che è stato riportato, c'erano tutti, c'era il consigliere Orsomando che stava qua che ha votato contro, c'era Porro, c'era Bartolossi, c'era dottoressa Costantini, c'era Travaglia, c'era Ridolfi, c'ero io e quelli che oggi sono diventati assessori, Croci e Gazzella. Allora, io chiedo intanto che fosse ripristinata sulle premesse la verità. Poi è una scelta politica, amministrativa, ma non che su questa delibera sulle premesse si dice non tenendo conto del parere di congruità. Non abbiamo votato questo, noi abbiamo votato che doveva essere una fiduzione dei 7 milioni d'euro come ha detto l'ufficio tecnico comunale, perché io parlai mezz'ora e spiegai se quello dice che costa 4, quello che dice che costa 7, io tutelo l'ente. Tant'è, non mi vergogno a dirlo, tanto l'ho detto al magistrato, mi avvicinai al maresciallo dei carabinieri che stava lì e gli dico se qualche matto votava per 4 milioni, oggi portate via tutti. Perciò non... Allora, diciamo la stabilità, se qualcuno la vuole dire, del dibattito che è successo in aula, di quello che Iuri Marini, altrimenti quelle 15 persone che hanno votato per 4 milioni d'euro o per 7 milioni d'euro, perché... Noi abbiamo votato e questa delibera, il segretario comunale è stato presente quando Iuri Marini, ci eravate tutti in aula, quelli anche oggi, lo disse qui sotto e si rivolse al segretario comunale, io la guardai e dissi, segretario, ma io che cavolo ho firmato, non è stato questo il dibattito. Allora siccome al di là del nastrino di nappa che dice e non dice, c'è un nastrino di Radio Liracere che ha salvato anche certe posizioni, che dice quello che abbiamo chiesto e quello che abbiamo votato, che poi la procedura urbanistica è un altro discorso, però non potete portare delle affermazioni che non sono vere, che già tanti hanno pagato e altri potrebbero pagare, perché se effettivamente la Corte dei Conti è stato votato un atto di 15 persone contrario e poi parlate di danno patrimoniale, lo dite voi, ne rispondono tutte 15, anche quelli che dicono l'ho dovuto pagare perché magari me l'ha detto qualcuno là. No, l'atto non abbiamo votato quello, un po' d'onestà ci vorrebbe un po' d'onestà di dire la verità, una volta, la verità. Pertanto io, se non è ratificato quello che è successo in aula, io, Presidente, esco e non partecipo perché ritengo che quest'atto sia viziato all'origine. Grazie.
Intanto lo possiamo anche verificare, però voglio dire, non si capisce perché Nappa comunque non abbia rispettato la registrazione.
Non ho detto Nappa, io ho detto...
Cioè lei ha detto però...
Sì, no. Non serve Nappa. C'era anche lei quando è stata fatta discussione da Iuri Marini.
Sì, ma che io non riesco a capire che cosa vuole insinuare il consigliere Ramazzotti. Abbia pazienza, sto parlando io adesso.
No, voglio
io voglio sapere che cosa sta insinuando nei miei confronti, che c'ero pure io, scusi.
Scusi.
Allora io sto parlando, mi faccia parlare, faccia la cortesia, non deve insinuare niente perché io No, lei sta insinuando qualche cosa. Attenzione a come parla. Allora, io ho detto questo, io sto chiedendo spiegazioni. Intanto lei ha detto che è la differenza tra quello che ha detto Nappa e quello che ha registrato la Rete di Acere. Allora, intanto precisi questo.
Questo. Già ci sono cascato, no. Ho detto, no, mi ripeto, che siccome l'intervento integrale c'era a Radio Lira Acere, e manco servirebbe, perché ho detto lei era consigliere comunale e gli altri lo erano, potrebbero confermarlo, siccome il nastrino di Nappa è un nastrino, non c'è la voce diretta, Nappa riporta le sintesi sulla sua registrazione. E io quello volevo dire, mica ho detto che Nappa ha alterato, me ne guardo bene.
Bene, questo è un punto. Poi il resto qual è? Il discorso da chiarire, chiariamolo più stasera.
È la sostanza.
Perfetto.
Quando qui dice, sulla delibera del 2008, se me la potete dare, dice che il Consiglio Comunale...
No, prenda il microfono, consigliere, poi gliele forniamo i documenti.
Ma non lo dico oggi, Presidente, l'ho detto già in sede di approvazione.
No, a me non piace l'atteggiamento quando uno dice no, c'era pure lei, perché io ho votato contro e rivoto contro un'altra volta, non è che ho problemi,
allora...
e rispiego pure il perché ho votato contro.
No, ma a me che uno vota contro...
Appunto, dico, siccome c'è un atteggiamento come per dire
no,
lei c'era, lei non c'era,
voglio capire, quando...
no, le minacce a me non piacciono.
Ma quale minacce? C'era quando Yuri Marini e io abbiamo fatto notare, lei c'era, questo, mica ho fatto accuse. Allora, non ero matto io, chi c'era qui in aula, perché qui quando si dice, se mi ha scusato...
Scusate, consiglieri, scusate, allora, fermi un attimo, allora, scusate... Il consigliere Ramazzotti sta facendo notare una cosa che vogliamo capire tutti. Poi, ecco, adesso gliela facciamo finire e poi apriamo il dibattito.
Stiamo parlando della delibera Cafire, oh. No, sono stati lui. Ha aperto, Presidente, ha aperto.
Noi abbiamo aperto il dibattito sulla delibera della Cafire. Ha chiesto di parlare il consigliere Ramazzotti, quindi il dibattito è inerente a quello che è la delibera.
No, io faccio a monte, mica parlo dal libro di oggi, non hai capito? No, io sto dicendo... adesso, scusi, gli voglio riportare questo qui. Aspetti, finisco il mio concetto. Ho detto che su questa delibera sembra che quei 15 consiglieri comunali, e ripeto, abbiano votato. Il Consiglio Comunale, nell'esprimersi su questa proposta netta, se viene accolta dalla controparte, la controparte deve allegare una fiduzione a garanzia dell'opera e l'arredo necessario ed essenziale per rendere fruibile la struttura. No, i consiglieri hanno votato un'altra cosa. I consiglieri, poi qui c'è stato, hanno votato, io ho parlato mezz'ora e ho detto, quello che dice Mariani che costa 7 milioni, e chi c'era se lo ricorda, quello che dice Granata 7 milioni, io chiedo che la società versi l'importo di 7 milioni così come fissato, non quello che dice la società, quello che dice Granata, era questo, punto. Pronto, basta.
Prego, Sindaco.
Io credo di aver capito quello che dice il consigliere Lamberto Mazzotti, lo ridico, mi spegni scusa Lamberto, lo ridico per essere sicuro e poi faccio una domanda. Il consigliere Mazzotti sostiene che l'atto che noi, su cui oggi noi riinterveniamo, perché noi oggi facciamo un altro atto che non c'entra niente, l'atto che è stato messo agli atti, scusi il gioco di parole, contiene una espressione diversa rispetto a quello che poi avvenne in aula, al di là del dibattito che non ci interessa, però mi corre una domanda, mi risulta che se viene approvata una delibera e viene pubblicata e non viene osservata, non viene fatto ricorso, cioè di fatto oggi nello storico del nostro archivio c'è cioè quella di delibera, è impossibile dire che è diverso il testo, quindi l'atto di oggi richiama quella delibera semplicemente perché è quella ufficiale. E un'altra precisazione, a me risulta, perché più volte ho chiesto le trascrizioni integrali anche in altri dibattiti quando venivano approvati i verbali, a me risulta che Nappa faccia la registrazione integrale del Consiglio e che poi nei verbali riporti una sintesi e non fa la trascrizione completa. Quindi credo che... ok. E falsi, il segreto. No, ma adesso mi risponde, quindi la domanda mia è, anche ammesso che il consigliere Ramazzotti abbia ragione e che il verbale di allora sia diverso da quello che si è detto in aula, quella è la delibera che fa testo, noi non possiamo ispirarci a quella che sarebbe dovuta essere. No, 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 penso, seconda questione, poiché l'atto di oggi richiama quella delibera soltanto come premessa, è ovvio che se va fatta una precisazione sulla premessa non vedo perché non farla, però quindi, o ho capito male o c'è qualcosa che non mi torna.
Scusa, Presidente, posso Presidente.
Un attimo, non facciamo però la discussione, non facciamo la discussione, adesso io direi una cosa, direi che poi apriamo il dibattito, di far relazionare l'assessore all'urbanistica, dopodiché apriamo il dibattito e facciamo tutte le precisazioni. Precisazione del caso.
Se non si capisce la posso un attimo solo, guardate.
Scusate, solo, sono il presidente, per favore. Allora, prego assessore. Allora, decidete voi come amministrazione chi deve relazionare, il sindaco o l'assessore. Io non ho problemi, l'importante. Ho chiesto, però non c'è. Però io se chiedo di chiarire questa cosa non si può fare il dibattito botta e risposta, non è consentito dal regolamento. Non allora, se Ramazzotti vuole fare il chiarimento io glielo consento io, ovviamente, però non si può fare un botta e risposta perché sennò diventa il mercato, no? Guarda, e non si può fare. Allora prego consigliere Ramazzotti, concluda.
Guarda, scusa. Lo facevo sinteticamente così si capiva di che stavamo parlando.
Grazie Presidente. No, no, sindaco. Io non sto parlando, io ho detto soltanto che questa lamentela, questa non è che la tiro fuori oggi, è stata tirata fuori, lei sa benissimo perché ha fatto il Consiglio Comunale, in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente, ce ne siamo accorti, addirittura siamo accorto Iuri Marini perché io l'avevo firmata, e in quella seduta, e c'erano in quella seduta, c'era Porro, c'era Bartolozzi, c'era Costantini, c'era Travaglia, c'era Croci, c'era Gazzella. È finita che non l'abbiamo approvata in quella seduta, il verbale della seduta precedente.
Ecco. Allora, confermo adesso. Scusate, Allora. Scusate, però devo fare una precisazione. Adesso ricordo qualche cosa. Al consigliere Iuri Marini, però, purtroppo, in quel periodo, quando lui presentò questa osservazione, a me sembra che non gli fu consentito di poter andare in fondo a questa cosa, quindi questo dobbiamo verificarlo, a me sembra che il consigliere Iuri Marini aveva sollevato questo problema e mi sembra che l'amministrazione di allora, diciamo così, non lo prese tanto in considerazione, per cui adesso, voglio dire, se non sono stati approvati i verbali della seduta precedente, c'è qualcosa che non quadra per quanto riguarda le premesse, le possiamo anche rivedere. Se vuole fare una precisazione il consigliere Gnazzi la fa, dopodiché passiamo alla relazione da parte dell'amministrazione comunale e si apre il dibattito.
Ma proprio, scusate, ma proprio 20 secondi per dare un contributo per capire, diciamo, credo che di che cosa stiamo parlando. Magari il consigliere Ramazzotti mi potrà smentire o chiarire ulteriormente. Io credo che quello che ha detto adesso Lamberto Ramazzotti è questo, dice attenzione, noi in realtà la proposta del tecnico comunale l'abbiamo accolta, quando il consigliere comunale diceva la scuola deve costare, non costa 8 come dice la controparte ma ne costa 4, è a quel punto che si è inserita la proposta di Lamberto Ramazzotti, dice ok, va bene, la prendiamo per buona e facciamo una fideiussione sulla differenza, così che il comune è garantito. Questo magari era l'intenzione, dopodiché nella delibera francamente non mi pare che sia stato il massimo della chiarezza, soprattutto in termini di possibilità di escutere la fideiussione. Questo era il concetto. Allora lui dice, nelle premesse non è possibile qui dire no, nella premessa dell'attuale proposta di delibera che il Consiglio Comunale non ha tenuto all'epoca in nessun conto quanto diceva Granata, anzi, dice Ramazzotti, è il contrario, ne abbiamo tenuto conto, tant'è vero che il Consiglio ha accolto la mia proposta, dice andiamo avanti e obblighiamo la società a fornire una fideiussione dell'importo che ci dice Granata, sia che si voglia consentire su quello che ha detto Granata oppure si dissenta. Questo è il concetto. Quindi oggi non si può dire nelle premesse che non è stata accolta la valutazione di Granata. Mi spiego? Credo che questa sia la, al di là di quello che si legge una delibera, francamente non scritta benissimo.
Mi pare bene, che sia stato... io, questo è stato chiarito, no. L'abbiamo capito, perché comunque c'eravamo. Adesso però, nonostante le varie precisazioni, io direi che comunque fa la domanda tecnica il sindaco, dopodiché si fa la relazione, se c'è da chiedere l'intervento del segretario comunale si chiede l'intervento del segretario comunale, però dobbiamo aprire il punto all'ordine del giorno. Prego sindaco.
Io chiedo l'intervento del segretario comunale perché non vorrei dire una cosa imprecisa, però a me risulta che un conto è il contenuto del deliberato, un conto sono i verbali delle sedute precedenti. I verbali delle sedute precedenti intervengono su una serie di cose, non altre. Cioè, se oggi noi approviamo una delibera, oggi, stasera, e domani va in pubblicazione diversa da come l'abbiamo approvata, non è che noi la modifichiamo col verbale della seduta precedente, no, la modifichiamo con un procedimento che prevede per esempio il ricorso, ok? Cioè, questo deve essere chiaro. Quindi se la discussione è sul verbale allegato alla delibera della discussione, è un conto che sinceramente... è importante ai fini di ristabilire un certo tipo di verità, ma come amministrazione mi interessa poco. Se invece stiamo discutendo dell'oggetto del deliberato, quindi si sostiene che il Comune ha approvato una mozione con deliberato diverso da quello che si è deciso in aula, cosa che a me non sembra, io non ero consigliere, ma ero presente quel giorno, ma potrebbe essere, allora si apre un'altra questione. Quindi io vorrei capire questo e chiedo al segretario che... mi sembra fosse segretario sia nella prima che nella seconda delibera, non so se c'è stato nel momento del cambio, però di farci una precisazione, perché se la questione è sul dibattito, lo ripeto, è un conto, se è sul corpo del deliberato è un altro. Noi oggi non partiamo dal dibattito, ci interessa poco, noi partiamo dal corpo del deliberato e il corpo del deliberato non dice niente di quello che dice il consigliere Ramazzotti, no, non lo dice nella sua forma però. Non può essere cambiata, quindi è quella la domanda, però forse ho capito male io, quindi segretario se lei ci può illuminare almeno su quello che è accaduto.
Io non vi illumino su quello che è accaduto, vi illumino sulla storia delle carte.
Mi scusi Presidente per l'invadenza. No, volevo chiedere tra l'altro gli effetti, cioè se fosse vero quello che si dice, che anch'io ho capito quello che ritiene il sindaco e che chiede chiarimenti giustamente al segretario, anch'io ho capito quello, e se fosse così per me la delibera a suo tempo approvata nei termini, cioè deliberato in un senso e pubblicato in un altro, per me comunque è nulla il pubblicato, vale comunque il deliberato.
Però comunque quello che volevo dire, si poteva aprire tranquillamente il dibattito senza fare tutte queste cose, perché poi nel dibattito, no, non ce l'ho con te, io ce l'ho, parlo in generale, cioè si relazionava, poi ognuno di noi ha la possibilità di poter parlare e dopodiché si chiedevano tutti i chiarimenti necessari per quanto riguarda questa delibera, capito? Adesso però ovviamente procediamo con l'intervento del segretario.
Allora, io non entro nel merito di quello che ha naturalmente detto il consigliere Ramazzotti, ma la tecnica dei verbali che viene seguita qui per prassi è quella di riportare in sintesi, neanche tanto estrema come sto vedendo dalla delibera 37, il dibattito nella sua appunto essenzialità. Le trascrizioni sono poi, la stessa delibera lo riporta, le trascrizioni sono poi acquisite, gli interventi integrali sono contenuti su un supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto della seduta consiliare. Questa deliberazione, che appunto risale alla mia prima seduta del Consiglio Comunale di Cerveteri, il 16 giugno, è stata approvata, ed è qui l'importanza anche dell'approvazione dei verbali che pure oggi avete fatto, è stata approvata nella seduta successiva del 7 luglio. Con quali voti lo vediamo? Con voti unanimi dei 20 consiglieri presenti. Quindi i verbali dal numero 32 al 41 vennero tutti approvati. Quando poi è venuta fuori la vicenda giudiziaria, in una ulteriore seduta che era quella del 30 novembre, il consigliere Ramazzotti, in apertura di seduta a microfoni spenti, ebbe subito una rimostranza nei confronti della sottoscritta che, a suo dire, appunto, non aveva riportato fedelmente quella che era stata la proposta poi votata. E io dissi, beh, certo, si può rivedere. Innanzitutto quello che riporta il verbalizzante fa prova fino a querela di falso, e querele non ce ne sono state, ma c'è anche l'approvazione dei verbali da parte di 20 consiglieri comunali. Però effettivamente poteva anche essere stata riportata in modo non esatto, se non altro nelle parole. A rivederla a un anno di distanza sono parole scritte pure molto male, però virgolettate, come potete vedere. Infatti, siccome in quell'occasione probabilmente ho ritenuto di riportare le parole proprio che ho sentito, mi sono preoccupata di far avere durante la seduta la trascrizione. E la trascrizione che ho esibito al consigliere, almeno in quelle righe che vengono nel deliberato, è fedele a quanto io stessa verbalizzante ho riportato. Dunque, invece, tutto il dibattito, cioè, io lo leggo, è piuttosto articolato. Dal dibattito le cose si comprendono, ma quella frase non sintetizza in modo felice quello che invece hanno poi deliberato. Quindi io dico quello che... il 30 novembre il consigliere Marini, concordando con il consigliere Ramazzotti, annunciava il voto contrario per l'approvazione dei verbali, non della seduta del 16 di giugno, ma per i verbali del 26 e 27 settembre e del 19 ottobre, nel presupposto che se i verbali, appunto, non fossero stati letti integralmente durante il Consiglio, lui non l'avrebbe votati, e infatti non li votò, e si associò al voto contrario anche il presidente Ramazzotti. Ma, ripeto, si trattava di altri verbali, non di quelli. Quelli sono stati regolarmente approvati e quindi il testo è quello, cioè lo storico, il verbale agli altri. Ma io non è che posso dare interpretazioni autentiche, perché quelle le dà solo il Consiglio Comunale. È dura.
Allora, passiamo alla relazione di questo punto all'ordine del giorno. Il sindaco ne ha facoltà.
Io chiedo se il Consiglio, siccome è una delibera molto delicata, su cui sono state fatte tante richieste dal Consiglio di maggioranza e d'opposizione, di fare una precisazione e poi magari, se fosse possibile, di far fare anche l'intervento all'assessore Ferrante, se il Consiglio è d'accordo. Intanto faccio una premessa politica, che ritengo sia necessaria ogni volta che si affronta un punto dentro a questo Consiglio Comunale. Avevamo detto, era scritto nel nostro programma, che eravamo disponibili a portare in aula l'annullamento o la revoca di qualsiasi atto che avesse a che fare con la vicenda giudiziaria, l'affare Cafire, ok? Avevamo detto, quindi eravamo pronti a portare oggi in aula una delibera o per l'annullamento o per la revoca di questo atto. Lo dico perché non vorrei che, siccome oggi l'atto è diverso, magari si pensa, noi raccontiamo sempre come stanno le cose. Siccome in realtà nello studio dell'atto ci siamo accorti, a seguito di un parere che io ho richiesto al nostro dirigente dell'area in Granata, che è riportato e allegato e che, se volete, leggerò, che la procedura urbanistica non era completata e, siccome era da fare un ulteriore passaggio, non è stata necessaria la revoca o l'annullamento, ma è stato necessario, sufficiente, portare un altro passaggio, che è quello che proponiamo oggi. Di fatto, che cosa proponiamo oggi al Comune? Proponiamo di non accettare l'ultima proposta che la Cafire fa al Comune, che è quella scaturita dal Consiglio Comunale cui si riferiva il consigliere Umberto Mazzotti, quello in cui arrivò la proposta in aula, durante la quale il Consiglio chiese delle maggiori garanzie. Nello specifico chiese l'aggiunta di una fideiussione e chiese, venne anche fuori la proposta di chiedere gli arredi per la scuola in esame. Ora, è necessario fare una parentesi, breve ma necessaria, su questo atto, visto anche quello che è stato detto in apertura di questo Consiglio Comunale. È ovvio che questa delibera, perché era scritta all'interno del nostro programma elettorale? Perché una delibera che è stata interessata a una vicenda giudiziaria. Vicenda giudiziaria su cui abbiamo parlato tante volte, quindi non voglio rifare una storia completa, però va ricordato, visto che soprattutto oggi torniamo in aula dopo il primo pronunciamento serio del Tribunale su questa vicenda, va ricordato che c'è stata da parte di un professionista della nostra città al sottoscritto una proposta di una tangente di 375.000 euro in cambio del voto di 4 consiglieri comunali, nello specifico Porro, ancora in aula, e altri che non ci sono più, Gazzella, Croci e l'allora consigliere Luigi Fusco. Questa proposta a me destinata è stata discussa da me con questi 4 interessati e con il nostro avvocato Marco Terracciano. L'indomani mattina siamo andati in procura, abbiamo raccontato questa vicenda e è partita un'indagine. Anche qui è necessaria una precisazione. Nel corso delle testimonianze che io ho fatto agli inquirenti, che sono atti pubblici e che credo tutti possano avere accesso, ma sicuramente hanno avuto accesso gli indagati, io ne ho sempre riportato quello che veniva raccontato dalle persone che venivano nella mia abitazione a fare questo tipo di proposte o cose collegate. Spesso la maggior parte di questi incontri è stato registrato, quindi c'era una traccia audio a supporto. E le indagini sono state portate avanti dalle forze dell'ordine, le quali hanno deciso di mettere sotto indagine 11 persone, non solo questa persona che veniva, ma anche altri, tra cui tanti, come l'allora Presidente del Consiglio Umberto Mazzotti, l'allora consigliere Vittoria Marini, Gino Ciogli e non so quanti altri, ma credo molti altri, credo solo 4, 7 di questi 11 sono poi stati o in corso o addirittura archiviati. Se qualcuno ha maggiori informazioni le dica, io non so. Tutti e 7? Non so se sono stati... A te lo so, l'ho detto, non so se tutti e 7 siano stati archiviati, comunque attualmente non mi risulta che ci siano procedimenti a carico degli altri 7, quindi presumo che siano stati archiviati, ma non dico cose che non so, lo so di Lamberto, lo so di Vittorio Marini, lo so di Gino Ciogli, lo so di Guido Rossi, di altri non lo so. Detto questo, durante questa vicenda, durante la quale è necessario ribadirlo, mi sono stati consegnati dentro una busta in 2 tranche 15.000 euro, quindi 30.000 euro in tutto, quindi non era una cosa tanto campata in aria, si è arrivati al pronunciamento, 2 degli 11 indagati hanno chiesto il patteggiamento e sono stati condannati a 12 e a 14 mesi di reclusione. Okay. Un'altra persona ha avuto un primo giudizio a 1 anno e 8 mesi e l'interdizione ai pubblici uffici, la società ha avuto un'ammenda di 100.000 euro e l'impossibilità di trattare con la pubblica amministrazione per 1 anno. È vero che siamo al primo grado, quindi è possibile che succedano altre cose, però attualmente è così la situazione. Dico questo perché è ovvio che oggi parliamo di una proposta fatta da una società che di fatto ha una condanna per non avere rapporti con la pubblica amministrazione. Però poi su questo devo raccontare questa premessa, perché sennò non si spiega perché noi proponemmo questo annullamento o questa revoca. Oggi però noi portiamo in aula un atto diverso. Perché? Perché quando io mi sono insediato come sindaco, ho una delle prime cose che ho fatto, ho scritto una lettera al dirigente Franco Granata. Va detto, e forse su questo Lamberto poi magari vorrà fare delle precisazioni, va detto che la delibera arriva in aula al tempo con parere negativo di fatto, perché la proposta contrattata, cioè la proposta di realizzare, com'era la proposta? Un terreno agricolo diventa edificabile e vengono costruite case e negozi. In cambio la società regala alla comunità una scuola. La scuola veniva valutata non congrua dall'ufficio tecnico, tanto che la proposta migliorativa fatta in aula, la fideiussione e gli arredi, serviva in qualche modo a compensare, a mio avviso, questo verbale, questa perizia di non congruità. O però, siccome non è compito dei consiglieri, i consiglieri non potevano sapere se la proposta definitiva poi sarebbe diventata congrua o meno. Giusto? Questo è quello credo che volesse dire Lamberto. Quindi, di fatto, in aula si vota la delibera, ma si vota dicendo che si va avanti solo se la controparte fa una proposta migliorativa che prevede la fideiussione e prevede gli arredi per la scuola. Questo è più o meno quello che è successo, poi c'erano altri consiglieri, quindi vorrei che qualcuno eventualmente... Io tra l'altro non ero consigliere in aula. Io che cosa faccio? Chiedo con una lettera il 27 di settembre, chiedo con una lettera al dirigente dell'ufficio urbanistica, architetto Granata, di spiegarmi, uno, a che punto è la vicenda di questo atto, quindi a che punto è dal punto di vista amministrativo l'iter, e due, se è arrivata la controproposta della Cafire e se questa controproposta è congrua, perché questo era il vulnus. Lui mi risponde con una serie di considerazioni che sono agli atti, se volete la lettera forse può anche essere letta integralmente, io adesso non voglio annoiare tutti e quindi se poi chiederete la leggerò. Di fatto lui fa una serie di considerazioni, la prima è che la delibera, quella di allora, quella che appunto proponeva questa fideiussione, questa presenza degli arredi, non approvava la proposta fatta dalla Cafire, ma ne prendeva atto. Questa è la prima dichiarazione che fa il nostro tecnico. Sì. Sto leggendo la lettera del 3 ottobre. Ok? Poi si dice che la ditta, c'è un altro passaggio urbanistico, scusa Presidente, dice che la ditta aveva presentato il protocollo dell'ente un piano particolareggiato, la cui procedura è delineata dalla legge regionale 3687 articolo 4, mentre nella deliberazione che poi aveva portato questo atto in aula si citava il piano integrato della legge 22/97, cioè il tecnico fa notare che in realtà anche la proposta urbanistica era venuta in aula sbagliata, cioè era venuta citando una legge diversa da quella a cui si riferivano i proponenti. Poi si nota anche, sempre in questa vicenda, si chiedono altre due, il tecnico risponde facendo altre due o tre osservazioni. La prima è che, la fideiussione, che qui, e qui forse è il punto a cui il consigliere Mazzotti si riferiva, che è valutata in 1 milione di euro, quindi questa è la proposta che sembra arrivi dalla Cafire, risulta essere insufficiente rispetto a quanto previsto dalla legge, e inoltre lui allega una perizia tecnica di quanto, scusate, è un po' complicato intervenire su questo punto, quindi vi chiedo un attimo d'attenzione, sto completando. Lui inoltre allega una perizia tecnica che calcola il costo degli arredi della scuola e dice che anche sommando questo costo al costo dell'opera, l'opera comunque non è congrua. Quindi noi che cosa dobbiamo fare oggi? Siccome la procedura urbanistica non era completata, noi oggi dovremmo fare l'ultimo passaggio, che è o quello di accettare la proposta migliorata dalla Cafire a seguito di quell'allora Consiglio Comunale, o rigettarla. Noi proponiamo di rigettarla, al di là delle vicende giudiziarie, che comunque influiscono sul nostro giudizio, ma non nella delibera, tanto che non sono richiamate, noi proponiamo di rigettarla perché la nuova proposta, sebbene migliorata con gli arredi, non è ancora congrua a detta dell'ufficio tecnico, tanto che nel deliberato si legge, quindi leggo un passaggio veloce del deliberato, si legge che l'accettazione della medesima, cioè della proposta, può rappresentare potenziale danno patrimoniale all'ente, esponendo gli amministratori che dovessero approvarla a responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale. Quindi l'ufficio tecnico, nel redigere la delibera, ci dice: guardate che non solo la dovete bocciare, ma qualora decideste di accettarla è un problema vostro, perché io vi dico che la proposta non è congrua. Questo è quello che succede. Poi è ovvio che su una delibera come questa si aprirà un dibattito che interesserà anche altri argomenti, è inevitabile, però prima di questo volevo spiegare il corpo del deliberato. Noi non accettiamo l'ultima proposta della Cafire perché questa rappresenta un problema. Faccio una sola considerazione politica, perché poi cercherò di non intervenire, magari fare un intervento di chiusura. Io capisco quanto difficile sia stato per tutti, e veramente l'ho detto in aula ma lo ridico oggi, sono dispiaciuto, sono stato credo uno dei primi a aver telefonato a Lamberto Ramazzotti, e l'ho fatto in quest'aula anche nei confronti di Ciolli, di Rossi e di Marini quando ho saputo della loro archiviazione. capisco quanto complicata sia stata questa vicenda, che ripercussioni possa aver avuto su tutti, anche su di noi, perché è facile dire che chi sta dall'altra parte fa giustizialista, perché non è stato comunque semplice gestire una situazione di un anno di indagini, di segretezza, di impossibilità di rapportarsi, è stato complicato per chi per più, chi per meno, probabilmente un po' per tutti. E voglio anche dire, perché ne ho sentite tante in questi mesi, in questo anno e mezzo, che è ovvio che c'è un dispiacere, qualcuno l'ha criticato quando l'abbiamo scritto sulla stampa, c'è un dispiacere a sapere che un'indagine va in porto, che qualcuno viene condannato, che ci sono delle persone che perdono lavoro, è stato facile dire anche, vabbè, però certo se non si faceva la denuncia ci stavano tante famiglie che magari continuano a lavorare, è vero, è un problema quotidiano con cui uno deve fare i conti, ancora di più in un momento di crisi. Però va detto, e non tornerei, se tornassi indietro rifarei stesse identiche cose fatte allora, che quando si vede una proposta di un reato di fronte a noi, non soltanto abbiamo la possibilità, ma abbiamo l'obbligo di non girarci all'altra parte. E credo che questo valga di più per chi nella vita vuole fare amministratore pubblico. Quindi ritengo che le conseguenze sono state drammatiche per molti e veramente ne sono dispiaciuto. Tra l'altro, questa è una cosa che non ho mai detto, ma qualcuno lo sa perché mi conosce, tra i soci della persona che era a capo di questa azienda, in un'altra società c'è una persona che io conosco benissimo, mi sento di anche il figlio, un mio carissimo amico, sposato con un'altra mia carissima amica, e quindi diciamo che anche in quel momento è stata una difficoltà anche personale, però uno non ha scelta, credo, in certe situazioni, però non sto qua a dare spiegazioni, però credo che questo valga perché è una cosa che comunque ha scosso nel profondo la nostra comunità, e insomma forse avrei preferito non esserne uno dei protagonisti, però non si sceglie a volte quello dove uno si trova e quando ci si trova. Io, se l'assessore vuole fare dei commenti più tecnici, lo ringrazio, però credevo comunque doveroso fare questo intervento.
Grazie sindaco, la parola all'assessore Adalberto Ferrante, ne ha facoltà.
Sì, brevemente, tra l'altro l'intervento del sindaco spiegava un po' anche l'iter di questa vicenda. Io la riporterei evidentemente al perimetro e all'oggetto stesso della discussione di questa sera, e cioè determinazioni e valutazioni della proposta così come è stata presentata in termini di miglioramento della precedente, perché fu una richiesta del Consiglio sulla base di valutazioni che l'ufficio tecnico aveva fatto. Tutto qua. Ora, il problema qual era? Il problema di fondo era che il Consiglio Comunale, poi voi naturalmente dovete correggermi in questo perché oltre ad essere più documentati di me, avete anche la memoria storica dei dibattiti che sono avvenuti anche su questo tema, che il Consiglio Comunale si era dato con un atto di indirizzo un livello minimo di accettabilità delle proposte ed erano scaturite sulla base di una serie di, di iniziative che dal territorio erano venute liberamente, per libera iniziativa dei privati, in un numero di proposte che venivano valutate sotto lo schema di urbanistica contrattata. Adesso io colgo l'occasione, un po' curiosa, perché qui a Cerveteri questa storia dell'urbanistica contrattata è, come dire, quantomeno ascrivibile alla confusione terminologica. Qui passa tutto per urbanistica contrattata, i piani integrati, gli accordi di programma, è tutto urbanistica contrattata. Dunque, anche se, naturalmente, ogni tipologia di proposta di questo tipo avrebbe, per specificità legislativa, una procedura diversa. L'accordo di programma va da sé, con una procedura assolutamente diversa dal programma integrato. E quindi qua è diventato tutto programma integrato. Tanto è vero che l'architetto Granata rileva, come ha detto il sindaco prima, che la proposta fu presentata come piano particolareggiato, che naturalmente, se non è in variante di piano regolatore, segue la legge per la semplificazione delle procedure, la legge regionale 3687, ma se è in variante di piano regolatore segue tutt'altra via. E dunque ci sono state almeno due o tre sovrapposizioni o incongruenze in questo, perché da una parte si è presentato il piano particolareggiato e dall'altra invece poi è stato questo piano particolareggiato trasformato in piano integrato. Come sia avvenuta questa trasformazione così non lo so, perché il piano integrato segue un'altra procedura, un'altra legge, altri presupposti che sono perfino, diciamo, diversi e incompatibili con quella del piano particolareggiato iniziale che si voleva. E che cosa risultò? Dall'analisi che è venuta fuori, con una valutazione di computo metrico che l'ufficio fece, che questa proposta complessivamente si attestava intorno al 28 e rotti, quasi il 29%, il che significa che si era attestata come qualità e come quantità molto al di sotto del livello minimo che lo stesso Consiglio Comunale assunse come base, come quel 40% che era la base minima per poter valutare come possibili e come accettabili le proposte dei privati. Questo avrebbe determinato una condizione di disparità delle, come dire, delle pari opportunità per i proponenti, perché naturalmente se il Consiglio avesse accettato una proposta di quel genere avrebbe di fatto creato una, come dire, una disparità tra chi non aveva fatto nessuna proposta perché riteneva quella del 40% assolutamente, diciamo, non compatibile con le sue possibilità. Allora il Consiglio propose, mi sembra di aver recepito questo dalle carte, che probabilmente la proposta non si attestava a livello minimo di congruità perché era incompleta di altre aggiunte di incrementi e dunque delle possibilità di adeguare con arredi ed altre suppellettili che sono state poi successivamente, con la proposta che questa sera viene presentata alla valutazione del Consiglio, valutate con una ulteriore diciamo, stima di computo metrico analiticamente prodotta, comprensiva di IVA, eccetera, valutata intorno a 139.000 euro, il che significa che evidentemente la questione si è spostata dal punto di vista dell'accettazione percentuale quasi di niente, perché il problema iniziale era che la differenza si contava in termini di milioni di euro, cioè lì la incongruità della proposta era basata sul fatto che per renderla possibile doveva essere aumentata almeno di 2,5 milioni di euro. Quindi questa cosa riportata intorno ai 139 mila euro d'aggiunta rende ancora oggi, come certifica l'ufficio, rende ancora oggi la proposta inaccettabile e dunque non congrua da questo punto di vista, non persegue il pubblico interesse, non si attesta ai livelli minimi che lo stesso Consiglio ha stabilito essere congrui ed accettabili e valutabili intorno al 40%.
Grazie Assessore, ha chiesto di poter parlare il Consigliere Ignazzi, siete vari poi il Consigliere Travaglio, Consigliere Ignazzi ne affronta.
Io credo che sia doveroso dare un mio contributo, non ero presente su questa, anticipo subito, io mi asterrò su questa proposta di deliberazione, ma ritengo che il mio contributo, di dover dare certamente un contributo. Un minimo di storia è questa. Diciamo, chiariamo subito una cosa. Il parere del tecnico comunale a quella proposta di deliberazione del 16 giugno del 2011 era un parere favorevole. Forse c'è... Il tecnico comunale dice, la potete, questa delibera, la potete assumere. Naturalmente, però... Bisogna guardare, dice, attenzione, la proposta non è congrua perché la società ci dice noi rispettiamo la forbice del 40%, vi diamo il 40%, vi facciamo una scuola che vale 7-8 milioni. Il tecnico comunale dice no, non vale 7-8 milioni, allora, ne vale 5-4 e c'è quella disparità di 2.500.000 euro circa. Ora, in una situazione di questo genere, mi permetto una critica, ma insomma è benevola. No? Cosa succede? Succede che purtroppo tutti noi nella veste di consigliere comunale ci troviamo e vogliamo ogni volta, una volta fare i commercialisti, una volta i tecnici, una volta i venditori immobiliaristi, una volta gli avvocati. Non è questo il compito dei consiglieri comunali. Io credo che bisognerebbe rispettare i ruoli, essere rispettosi dei ruoli di ognuno. Tant'è che, scusate, devo dirlo, io nel dibattito di quel consiglio comunale ho visto solo una posizione che probabilmente doveva... e che diceva, guardate, in una situazione di questo genere, ma non mi sembrerà meglio approfondire questo discorso? Sarebbe stato il minimo approfondire. Dopodiché è successo invece quello che è successo. Cosa viene fuori? Sia pure in una situazione, insomma, non chiarissima, no? Ce lo dice anche il segretario comunale, dice, io ho riportato il deliberato, siccome non era così chiaro la proposta, dice, ho riportato un virgolettato. Ed in effetti è così, ci ho notato anch'io che è tra virgolette un deliberato, e non è usuale che un deliberato sia tra virgolette. In ogni caso, io ritengo che poi bisogna interpretare quello che è stato deliberato, questo dobbiamo farlo. E in sostanza il Consiglio ha detto ci va bene quella proposta, purché la società si adegui a quanto indicato dal tecnico comunale presentando una fideiussione, poi gli aspetti tecnici sono un'altra cosa, un deliberato che sia eseguibile è un'altra cosa, però questo ha voluto dire il Consiglio. Non solo, non ci deve dare 20 aule vuote, ma 20 aule piene con gli arredi. Adesso sembra semplice dire così, ma in un consiglio comunale non si può dire una cosa di questo genere con gli arredi, santo il Dio. Bisognerà pure prevedere bene, prima bisognerà sapere che cosa ci dice un tecnico, quante aule in un'aula cosa ci deve stare, se ci deve stare un banco, tre banchi, quali sono gli aspetti tecnici, i costi. Invece io dicevo, mettiamo gli arredi. È successo ed è stato detto in questa forma estremamente generica, ma la sostanza però conta, la sostanza conta, perché poi quella delibera è stata assunta. Non solo, lasciamo perdere poi le forme ondivaghe, addirittura una confliggente con l'altra, come ha raccontato l'esterefatto assessore all'urbanistica Ferrante, diceva come una volta il piano sì, ma... no. Vabbè, insomma, e com'è? No, vabbè, ho capito, ma nel momento in cui lei dice prima si parte con un piano particolareggiato che presupponeva una variante al piano regolatore, invece è chiaro che insomma, un tecnico vede meravigliato, diciamo, quantomeno meravigliato. In ogni caso quella delibera è stata assunta. E che cosa succede? Perché questo bisogna tenerne conto, e ce lo dice ora in quella relazione del 3 ottobre che stava leggendo il sindaco, ce lo dice Granata. Cioè, la società ha accettato tutto. Che cosa? Tutto quello che ha deliberato il Consiglio. Non si capisce bene né che cosa abbia deliberato il Consiglio, in tutta franchezza, né che cosa abbia accettato la società. Ma l'ha accettato! Perché nella relazione che fa il tecnico, e il tecnico ci dice questo, la ditta, dopo la deliberazione del 16 giugno, senza alcuna sollecitazione comunale, vabbè, con nota protocollo del 6 luglio 2011, accoglieva la proposta del Consiglio, dichiarandosi disponibile all'atto della definitiva approvazione del progetto ad allegare la fideiussione a garanzia dell'opera e l'arredo necessario ed essenziale per rendere fruibile la struttura scolastica. È una risposta generica, ma è una risposta ad una domanda generica, è comunque una risposta affermativa. Questo lo dico per capire di cosa stiamo parlando, perché il Comune gli ha detto fammi questo, non si sa bene cosa, e questo dice sì, te lo faccio. tornare indietro non è così semplice, non è semplicissimo, questo voglio dire. Ma non solo, il tecnico ci dice, con sua nota, si informava la società Cafire che per il proseguimento della procedura finalizzata bisognava cambiare, dice guardate, fino ad ora avete, bisogna seguire un'altra procedura. Adesso è inutile che parliamo del sesso degli angeli, non, diciamo, non quella del piano particolare di giorno, ma quella dell'accordo di programma. Questo. La società che cosa fa? Dice, ah sì, hai ragione, seguiamo quella. D'accordo? Ce lo dice. La società Cafira al riscontro della nota chiede di esaminare e attivare le relative procedure del programma proposto. Non era d'accordo? Sì, dice va bene, facciamo come dici tu. A tale nota lo scrivente, cioè il tecnico, informava la società che condivideva la procedura con l'accordo di programma. Dopodiché la società si attivava tramite l'autorità procedente, il Comune di Cerveteri, ad attivare le richieste di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, come chiesto dal Comune. Si va avanti nel procedimento. Perché il procedimento viene interrotto? Non per la non congruità dell'offerta, che deve essere di nuovo ridiscussa. Se io gli chiedo dammi una penna e questo dice, non gli dico se è una Mont Blanc o una Bic, questo dice ecco di la penna, allora io devo ridire, guarda che voglio una Mont Blanc, non voglio una Bic, glielo devo rispecificare di nuovo. Il procedimento si interrompe perché, e su questo onestamente non sono d'accordo col tecnico, il tecnico dice, comunica alla Regione, area VAS, che poiché su questa vicenda ci sono le indagini, tutto deve considerarsi sospeso. E no. Ecco, la procedura in realtà si è interrotta qui, perché ci sono delle indagini in corso. Allora non ci giriamo intorno, il Consiglio Comunale deve decidere se questa vicenda, questa delibera deve essere sostanzialmente revocata, perché è stato oggetto di indagine. È, secondo me, pericoloso ed espone il Comune di Cerveteri, espone l'amministrazione ad un inadempimento contrattuale, dire semplicemente alla società la tua offerta non è ancora congrua, a parte che non sappiamo neppure cosa ci ha offerto la società. Cosa ci ha offerto dopo il 16-6? Non si sa mica. Si dice che è disponibile, a fare tutto quello che il Comune gli dice. Allora, qui stiamo discutendo del sesso degli angeli. Io oggi avrei preferito parlare, perché accanto alla scuola ci sono 60, 80, 70 mila metri cubi. Allora avrei preferito parlare magari di che edilizia si andava a discutere, se fosse la solita edilizia di rapina o no, perché per esempio 80 metri cubi, una cosa è fare una villetta perché se ne vedono a centinaia, a migliaia con 100 metri cubi, no? Dove c'è sopra il sottotetto che diventa la zona letto, sotto il magazzino che diventa un altro ambiente. Sì, avrei preferito andare a vedere 80.000 metri cubi che cos'era, se erano appartamenti veri, tutti cubati, oppure villettine che si moltiplicavano a stuprare il territorio ancora una volta. La questione delle scuole, la questione dell'urgenza delle scuole, l'abbiamo dimenticata così. Sul programma di tutti c'è scritto che le scuole noi non possiamo farle perché non abbiamo un soldo, c'è scritto che se le scuole non le facciamo con l'edilizia contrattata non si faranno mai. Allora, perché buttare via questa cosa? Io ve lo chiedo, insomma, individuiamo un sistema, secondo me la cosa più giusta, siccome ci si è ficcati, il Consiglio Comunale si è ficcato in questo imbuto, credo che la cosa più congrua sarebbe quella di dire vediamo se riusciamo a fare con questo soggetto, ma non perché è questo soggetto, perché siamo arrivati a questo punto, se riusciamo a fare una cosa decente, se riusciamo a fornire una scuola e se riusciamo a fargli fare delle costruzioni che non siano identificabili ancora una volta con una edilizia di rapina. È probabilmente questa la strada da percorrere. Ritornare indietro, in tutta franchezza, non mi sembra una strada agevole. Ecco, io credo di aver terminato. In ogni
consigliere
caso,
Agnassi, grazie.
Un voto di astensione.
La parola passa al consigliere Travaglia, se spenge il microfono, è a facoltà.
Sì, grazie Presidente. Ma io è da un po' di giorni che mi leggo, mi rileggo le carte, ho partecipato a tutti gli incontri che si è parlato di questo argomento, sia dalla Commissione Urbanistica, mi sono riletto le delibere, mi sono andato a rileggere un'altra volta le proposte, i pareri del tecnico Granata e avevo un po' di confusione e non è che oggi qualcuno me l'ha tolta questa confusione che ho. Quindi riparto da zero ripartendo dalla storia, perché poi ci sono una serie di interpretazioni che credo che con calma dovremmo verificare. Il 14 aprile del 2011 arriva una proposta di un privato che offre al comune di Cerveteri di fare un investimento urbanistico in cambio di una scuola. Prima proposta di 15 aule. Ripeto, 15 aule. Il Consiglio Comunale, prendendo atto e di fatto accettando una trattativa con questo privato, chiede, dà mandato al sindaco di verificare se la proposta può essere migliorata e da lì parte una proposta di migliorazione rispetto alla prima proposta che, ripeto, è di 15 aule. Dopo due mesi circa, il 16 giugno, e dopo una serie di incontri del sindaco, si ritorna un'altra volta in aula e il sindaco, questa volta, ci informa che è riuscito a spuntare un ulteriore incremento delle aule da 15 a 20. Durante il dibattito mi sembrava, secondo me, quella proposta era stata accettata. E già io lì vedo la prima contraddizione con la delibera, che c'è scritto di prendere atto. Che significa di prendere atto della proposta migliorativa? Secondo me quella proposta era già stata accettata. In più, quel giorno in aula, ripeto, non è avvenuta come proposta migliorativa. C'è stata un'ulteriore richiesta di arredi e a garanzia di tutta l'operazione di una fideiussione. Naturalmente, fino alle 20 aule la ditta era già d'accordo, perché il sindaco portava la proposta delle 20 aule, da 15 a 20. Per quanto riguarda gli arredi, c'era la necessità che la ditta, e la fiduzione, che la ditta facesse un'ulteriore accettazione, ripeto, da 15 a 20 la ditta aveva detto va bene. Per quanto riguarda l'arredo e per quanto riguarda la fideiussione, la ditta avrebbe dovuto fare un'ulteriore accettazione. Il parere del tecnico di quella delibera era negativo, ce l'ho qui davanti a me. e leggo l'oggetto. Valutazione, proposta, piano integrato, società Capire. E vado a leggere l'oggetto della delibera. Valutazione, proposta, piano integrato, società Capire. Quello che non riesco a capire, qui vedo la prima contraddizione, perché per questa delibera nell'oggetto c'è scritto proposta convenzionata urbanistica contrattata, Capire 2008. Sono due pareri scritti tutti e due dalla stessa persona, in uno c'è scritto piano integrato, in un altro c'è scritto urbanistica contrattata. Uno potrebbe dire, e beh, che cosa c'è di differenza? C'è una differenza, perché uno strumento urbanistico di un piano integrato è completamente differente dall'edilizia contrattata. L'edilizia contrattata nacque come idea durante i primi mesi dell'amministrazione Ciogli e l'amministrazione fece un bando. In quel bando risposero circa 47 progetti, se non sbaglio. In questo bando c'era scritto alcune considerazioni, alcuni parametri, e diceva non si può andare sotto di un certo, di una certa percentuale. Poi quel bando non ha avuto seguito, anche perché l'amministrazione comunale non aveva nessun obbligo. Tant'è che sul bando c'era scritto che non c'era nessun obbligo, quindi il sindaco Ciogli alla Regione Lazio non ha ritrovato riscontro urbanistico per quanto riguardava l'edilizia contrattata e quindi quel bando è terminato. Terminato significa che non si deve parlare più. Poi che cosa è successo? Che un propositore del bando dell'edilizia contrattata è andato dal sindaco e ha fatto una proposta di piano integrato, quindi azzerata l'edilizia contrattata inizia il piano integrato. In quel piano integrato nasce quella proposta che ho fatto adesso io e quell'iter procedurale che ho detto adesso io. Naturalmente io tenterò di separare le due cose tra discorso politico, urbanistico e discorso magistratura, anche se poi le due cose inevitabilmente si uniscono qualche volta. E io credo che, come diceva Celestino Ignazzi, condiziona molto, anche se il sindaco dice noi la separamo sta cosa, però condiziona molto. È un cappello veramente pesante che non riesce a calare e sta là. Queste fasi di questa problematica iniziano ad aprile. Dimenticavo di dire che poi la ditta ha accettato l'ulteriore arredo, alla fine ha completato a luglio dicendo va bene, accetto anche da 15 a 20, da 20 l'arredo e la fideiussione, quindi terminato. Queste fasi che vanno da aprile ad ottobre, perché dico anche ad ottobre se la delibera è terminata il 16 giugno? Perché ad ottobre inizia un'altra pagina, ed è la pagina degli avvisi di garanzia. Io prima sentivo dire dal sindaco che vorrei, se me lo conferma, che molte registrazioni sono state fatte a casa sua, e io con molta amarezza devo dire che anche io qualche volta sono stato a casa del sindaco, invitato dal sindaco, e ho avuto anche domande riferite se sapevo qualche cosa di questa vicenda, e visto che io non sapevo nulla ho risposto di no. Ma l'amarezza è che ho la sensazione di essere stato invitato non per caso, magari, perché no, per far parte della partita. Questo veramente mi dispiace molto. Avrei preferito non sentire che quando si facevano quelle belle chiacchierate per cercare di risolvere un problema politico che era legato al bilancio, tant'è che ci scrisse anche la prefettura, che se non lo approvavamo noi sarebbe venuta la prefettura, e io mi feci promotore per poter cercare di risolvere un problema politico, e fui invitato a sentir dire le parole del sindaco stasera nella casa delle registrazioni. E allora questo è una cosa che ci rimango veramente un po', qualcuno direbbe basito, io dico un po' di più, amareggiato. Però vabbè, ci siamo abituati che capitano anche queste cose. Fortunatamente alle risposte sai qualche cosa, non sapevo nulla e non sapevo nulla. Ritornando al discorso della delibera, si parlava che questa delibera non poteva essere accettata perché non raggiunge il minimo del 40%. Ma stiamo parlando di un piano integrato con dei concetti legati all'edilizia contrattata? Se l'edilizia contrattata non esiste più perché è stata tolta, perché si continua a utilizzare il 40%? È la stessa cosa? Io non credo. Un piano integrato è un accordo fra l'amministrazione comunale e un privato, e lì si vede qual è il dare e avere, quello giusto. Poi naturalmente c'è chi la pensa in un modo e c'è chi la pensa in un altro. Io per esempio a quel parametro che dava il tecnico, e l'ho contestato anche in aula e sta anche nelle registrazioni e le rivendico, io mettevo qualche percentuale in più, perché il tecnico fa il tecnico e pensa soltanto ad alcuni aspetti. Però poi il tecnico non è che viene fermato per strada dalle mamme che gli dicono: mio figlio lo tieni dentro il garage dei via Iocchi, oppure lo tieni dentro il garage dei via Marieni, oppure lo tieni dentro uno scantinato. E quindi io davo un valore in più rispetto al tecnico, perché la risoluzione di un problema, lo ripeto, la risoluzione di un problema come quello della scuola, per me aveva qualcosa da aggiungere, cosa che il tecnico non fa, giustamente non fa. Ma siccome che io non so, come diceva prima Celestino, né avvocato, né commercialista e né altro tecnico, ma so un consigliere comunale, io devo tener conto anche di questa cosa. Perché poi la risoluzione di un problema è fondamentale per me. Perché se una ditta viene qua e mi dà il 40%, e l'ho detto in consiglio comunale l'altra volta, lo ripeto, di una cosa che non mi serve, per me ha valore zero, non ha 40%, perché non mi serve. Se l'amministrazione comunale ha tanti appartamenti sfitti e viene un costruttore e me ne dà altri 10, che ci faccio io? Io preferisco 5 aule a 10 appartamenti che non mi servono. No, io parlavo di percentuale, sindaco. Sindaco, ti prego, non interrompermi. Ecco, io parlavo di percentuale. Io ho detto che a quella percentuale che dava il tecnico, io gli davo un valore aggiunto perché mi risolveva un problema. La risoluzione di un'emergenza per i prossimi 20 anni per me ha un Y o un X, cosa che il tecnico non fa. Certo che se invece dei 40 e 20 me ne dava 40 era ancora meglio, ma per carità, vuol dire che risolvevo i problemi non per 20 ma per 40 anni. Però voglio dire, io so benissimo che poi la corda non si può tirare più di tanto, e per quanto mi riguarda io mi accontentavo.
Consigliere più sintetico, che l'ho fatto sforare già di 4 minuti, siamo a 14 minuti. Prego.
Però la prego che un argomento come questo
concedo,
di essere un po'.
Concedo altri 5 minuti.
Per quanto riguarda la questione legato al danno erariale, che riporta nella delibera odierna, sia ben chiaro un concetto: che il danno erariale lo paga chi lo procura,
sia in un modo che in un altro. Sia che se oggi si vota in una maniera, sia che se la ditta domani dovesse vincere un ricorso e dover chiedere una restituzione oppure un danno per milioni di euro. Sia ben chiaro che il danno erariale procurato deve essere pagato da chi lo procura. Su questo non c'è dubbio. Io ritengo che noi oggi non dovevamo stare qui a fare questa votazione, perché secondo me la proposta migliorativa era già stata valutata ed era stata già accettata. Ma visto che voi volete ridiscuterla un'altra volta, avete i numeri, io, come ha già detto Celestino Ignazzi, mi asterrò. Penso che sia un errore, però naturalmente, siccome che qui stiamo tutti quanti con la nostra coscienza, ognuno sa bene quello che deve fare. Naturalmente ringrazio il Presidente che mi ha dato la possibilità di qualche minuto in più, e penso che qualcosa però me la so dimenticata e naturalmente la ripeterò poi magari nella replica. Grazie.
Grazie consigliere Travaglia, ha chiesto di parlare il consigliere Bartolozzi e si prepari poi il consigliere Mazzotti, ne ha facoltà.
Ma io su questa storia vorrei fare un attimo un po' ritornare indietro su quell'area che faceva parte di questo piano. Calcolate che in quell'area vi era un progetto di edilizia popolare 167 che, per svincolare quel terreno sul quale c'era questo piano di 167, lo stesso giorno che è stato presentato il 15 aprile questa delibera, è stata fatta anche la revoca di quel progetto di edilizia popolare. Ora, significa che quel terreno è tornato agricolo. Viene fatta questa delibera. Delibera è la 21 del 15 aprile e porta proposta di convenzione urbanistica contrattata, piano particolareggiato. Perché porta proposta di convenzione urbanistica contrattata? Perché il proponente, su quell'area svincolata dalla 167, ha presentato una proposta in base a un bando di edilizia convenzionata, contrattata. Ora, è stato riportato per questo motivo, per giustificare che su quell'area ci andava questa proposta in base a un bando. Un bando che prevedeva un paletto molto importante, che veniva dato al Comune il 40% del valore che si andava a costruire. È vero che questa delibera comporta due precise posizioni. Primo, viene dato al Sindaco un mandato di intervenire presso il proponente per una migliorativa. Ma scusate, qui si potrebbe, e dico si potrebbe anche pensare a una turbativa d'asta, perché quel terreno prevedeva un bando di edilizia contrattata dove erano stati presentati 41 progetti e dove una commissione tecnica prima e politica dopo ne aveva valutati 25. Ora io qui ho il verbale della commissione urbanistica 15 dell'aprile del 2011. E io chiedo al Presidente di farmi sapere, proposta convenzionata contrattata punto 5, chiedo di conoscere da quale graduatoria è stato scelto questo progetto, considerato il fatto che tra i progetti presentati, 41, questo è quello in percentuale più basso. non mi è stata data risposta, ma è stata portata in consiglio questa delibera. Bene, questa delibera fa un altro, c'ha un altro spunto, quale? Quello che di fatto, dando mandato al sindaco di contrattare il proponente, di fatto accetta la perequazione del 40%, perché se ciò non fosse, il sindaco non aveva nessun mandato per andare a aumentare la proposta della Gafire. Questo. Poi voglio anche dire che la Gafire, il 1 aprile del 2011, col protocollo 12465, scrive al Comune e dice: proposta di convenzione urbanistica contrattata, piano particolareggiato in variante. Allora, dico io, no? Su quell'area facciamo un punto. C'è una proposta di edilizia contrattata, poi c'è una proposta di piano particolareggiato, poi c'è ancora con la delibera 37 una proposta di piano integrato. Io vorrei capire su quell'area che ci devono fare, perché questi sono tre progetti, tre sistemi che ci hanno delle leggi una diversa dall'altra, e già questo è un altro problema. Badate che su tutte e due le delibere il tecnico dice: signori, la delibera madre è la 21 di aprile, dove dovevate raggiungere il 40%, non è congrua, non c'è avvantaggio l'ente. Con la delibera 37 che è intervenuto il sindaco Ciogli parlando col proponente, che ha portato le aule da 15 a 20. Però non ci dicono i nuovi arrivati quante aule occuperebbero, perché se so 387 famiglie si presume che ci siano 387 ragazzini, e dato che le aule il massimo che possono contenere sono 25 bambini per aula, più della metà lo utilizzano i nuovi arrivati. Che vantaggio ha dato all'ente? Come ha detto prima il consigliere che mi ha preceduto, nessun vantaggio. Quelli del Marieni rimangono lì, quelli del Via Iocchi rimangono lì, perché? Perché su quattro aule che rimangono non c'entrano. Qual è il vantaggio? Ma questa è un'altra cosa. Ora, quello che il Consiglio Comunale con la delibera 37, che io ho votato contro per queste ragioni, ha creato un altro problema. Cioè non è il proponente che ci dice: va bene, aumento la perequazione. Il Consiglio gli dice: guarda, ti suggerisco di farmi questo. L'altro problema. Con quale criterio il Consiglio suggerisce al proponente di aumentare la perequazione? E a tutti gli altri che hanno partecipato, perché non ha utilizzato lo stesso metodo? Perché noi non abbiamo preso in considerazione che ci potevano essere anche proponenti che non hanno fatto progetti, non hanno fatto proposte, perché hanno ritenuto il 40% troppo alto, non gli conveniva, e se gli avessimo detto: fate la vostra proposta, poi tanto veniamo a trattare. Allora io, in base a tutto questo, riconfermo il mio voto contrario che ho dato alla 37 e approvo questa delibera.
Grazie consigliere Bartolozzi, ha chiesto di poter parlare il consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Io mi aspettavo, anche da un mio coetaneo con i capelli bianchi, che al di là delle sue posizioni valesse anche una forma di verità su quello che io ho detto, una conferma se ho detto falso. Non c'ha il coraggio di farlo. Apposta. Chi se lava le mani solo Ponzio Pilato. Allora, io non mi sono mai nascosto, io non dico quello che tu dici. Quello che dice...
Bartolozzi, per cortesia. Ho capito, per cortesia, poi replica, dopo replica, io dico, per favore. e dopo replica.
Ma non ti agitare, non ti agitare.
Per cortesia, consigliere Lamassotti, per favore, continui l'intervento,
allora.
Io sto facendo stare zitto.
Pure io c'ho il sorriso.
Ecco, poi dopo replica.
Se posso. No, io mi aspettavo, al di là delle posizioni che ognuno di loro ha, sulle mie affermazioni iniziali, che ci avesse il coraggio qualcuno di dire se io avevo mentito nel raccontare la storia che ho raccontato su quel punto o meno. Se è vero come è vero, io non discuto oggi nell'ambito della delibera, io discuto nell'ambito di quello che è successo in quest'Aula. Mi dispiace sinceramente, ma a me non mi piace la codardia, non mi piace non guardarci negli occhi, non mi piace perché poi ognuno c'ha i figli, si incontrano per strada, no? Al di là di quello che è l'atto stasera, che può avere una sua forma di legittimità urbanistica, io non discuto. Io ho detto soltanto che far passare per niente, cioè non aver sentito quello che è stato fatto per ora in questo Consiglio Comunale del giugno 2011, non è corretto, non è corretto. Quelli che non lo vogliono dire, se io ho detto bugie, ne rispondono alla loro coscienza e ai loro figli e ai loro comportamenti. Perché poi non è assolutamente vero, segretaria, e me ne scuso, che quella ratifica l'ho votata contro solo io e Iuri Marini, perché c'è qui Ridolfi, c'è qui Travaglia, che dicono che hanno votato contro anche loro quella ratifica. Lo devono dire loro, hanno il coraggio di dirlo, non io, no? Non io. Perciò c'è anche delle affermazioni. Io ho detto soltanto, a me io ci tenevo, ma ci tenevo perché sapevo quello che avevo fatto, perché in quel dibattito fu interpellato da parte dell'allora consigliere, non so se Rossi, anche l'architetto Granata. Il punto fondamentale che qui si può ignorare era quello che io dissi di mia iniziativa. Il tecnico comunale dice che una giusta perequazione del 40% equivale a fare un'opera di 7 milioni d'euro e poiché quella che è proposta dalla società è 4 milioni non è congrua. Io dissi, non dissi io degli arredi, non fui io a dirlo degli arredi, ricordatevi bene, io dissi soltanto, capisco che oggi, che l'ufficio, non mettevo in discussione l'ufficio tecnico, mai, perché reputo l'architetto una persona super onesta, pertanto la fiduzione doveva essere quella dei 7 milioni d'euro. Poi con una contabilità controllata da parte di ambo le parti, si andava a verificare l'effettivo costo di quell'opera. Perché io non volevo fare, non sono stupido, non sono nato ieri, non gioco, i furbi hanno vita breve come i bugiardi, no? Io siccome non sono nato ieri e non sono un bugiardo, no? Sapevo che se avessi votato un atto contro un parere dell'ufficio tecnico avrei fatto un atto a rischio, anche perché poi avevo la massima stima nell'architetto Granata. Quella fu la mia proposta che io feci in aula, poi non fui io, fu all'epoca, non so, Galosi posso dire, che disse mettiamoci anche gli arredi, non lo so chi disse questo, ma io partii da quel presupposto che quando dico, io non dico Presidente, scusi, che io non ho fiducia in Napoli, io me ne guardo bene, io mi rivolsi alla segretaria comunale, io non mi vergogno, segretaria, a farmi inimicizie, perché io mi guardo allo specchio e dormo, io con lei stavo seduto sta il Presidente, quando Iuri Marini disse questo, io scattai anche con nervi in maniera maleducata, lei mi rispose, sono arrivata ad un... Segretaria, io c'ho anch'io gli anni, non c'ho 20 anni, però in aula c'erano parecchi, e mica dico che lei ha fatto una, però io mi ricordo quello che ho detto, mi ricordo il dibattito fatto con Granata che lo chiamavano in causa, se lo ricorda, chi se lo può ricordare se lo ricorda, poi mi sono sognato tutto, siete contenti che devo dire mi sono sognato tutto, caro colleghi che c'eravate? Io dico questo, ma non per me, perché io sono tranquillo, con la mia coscienza e mi guardo in faccia. Lo dico anche per quegli altri che hanno votato e che oggi non stanno qua in aula, che non possono dire questa versione che è avvenuta. E non è corretto perché persone che oggi non possono qui a supportare. Mi avrebbe fatto piacere, al di là poi l'atto, io ho la massima stima nell'assessore all'urbanistica, non lo conoscevo e devo dire anche che in commissione urbanistica i membri che ne fanno parte ho trovato una serenità e un'obiettività che forse in 30 anni non ho trovato mai. Certo, da qualcuno mi aspettavo oggi un gesto d'onore, un gesto di dire sì, effettivamente in quella seduta, in quel dibattito è avvenuto questo, perché io quando ho sentito adesso l'affermazione della segretaria che dice l'avete ratificata, No, perché non scattò solo Iuri Marini, scatta io, scattarono tutti, se hanno il coraggio di dirlo, perché tanto non è che dicendo le bugie oggi si va lontano, ormai è una storia finita, non è che continuando a fare del male, no, che il male poi non c'è, si fa qualche opera pia, si gode? Chi fa del male e chi dice che chi c'era, che non ha sentito, che non ha fatto parte, io credo non possa stare a posto con la sua coscienza. Al di là poi del percorso dell'atto, piano integrato, queste incongruenze che dice il consigliere Bartolozzi sono incongruenze che fanno pensare, ma la domanda è un'altra, caro assessore, che mi pongo io. Queste riflessioni che oggi il nostro tecnico comunale fa su questo percorso, all'epoca perché su quella proposta non c'erano scritte? Perché quelle perplessità sul percorso urbanistico di un verso e di un altro, perché non c'erano? Perché c'era scritto soltanto che quel parere non era congruo? Io sono un consigliere comunale, no? Io vado a vedere che non è congruo, faccio una battaglia affinché quello che dice di congruità al 40% possa essere valido. Non mi vado a porre in problema, forse non ne sarei neanche all'altezza, di studiare se il piano integrato, edilizia contrattata, perché in quel momento non se l'è posto nessuno. Io non ho sentito dibattiti che hanno detto quello che si dice oggi. Ho sentito delle posizioni che dicevano quello che viene offerto dalla società, che ho sentito una frase, che il Consiglio ha suggerito. No, il Consiglio non ha suggerito, il Consiglio ha votato un mio emendamento in 15, dove io dicevo che la fiduzione doveva essere dell'importo che aveva detto l'ufficio tecnico comunale. E ho finito, Presidente. No, un milione lo dici te, io non ho detto mai un milione. Sì, perché ci siamo accorti, Presidente, quando è stato, se lei vede, i consiglieri vedono, io le delibere come lei fa adesso, io forse avrò sbagliato, me le davo all'ufficio e le firmavo. Quando Iuri Marini mi fece osservare, a me, a novembre, quando è stato, che su una delibera di quel consiglio famoso è arrivata... Aspetta, no, fu un dibattito in aula, adesso a me mi farebbe piacere, dopo lei, se Ridolfi dice che ha votato quella ratifica, se Travaglia dice che ha votato la ratifica, lo devono dire, io invito quelli a che dicono, devono dire la verità, perché qualcuno ha detto, si è votato tutti quella ratifica di quella delibera, meno che Ramazzotti e Iuri Marini, assolutamente no, quel giorno abbiamo chiesto il ritiro di quel punto, abbiamo chiesto il ritiro, lo chiese Iuri Marini, abbiamo votato il ritiro di quell'approvazione, di quel verbale, non c'entra niente, ha ragione il sindaco, ma io mi prendo la responsabilità di quello che dico, me ne sono prese tutte, una più ed una meno, tanto la verità la sanno chi c'era, come è avvenuto il dibattito, mi farebbe piacere se uno dicesse non per l'atto, perché io non discuto l'atto con la volontà politica o la cosa, soltanto di la verità, non se va lontano con le menzogne e con le bugie o con uno sentito non mi ricordo, non se va lontano.
Grazie consigliere Ramazzotti, però io volevo precisare da quello che ho potuto capire, forse magari inizialmente non avevo capito, poi ho verificato un po' tramite le delibere, che sta svista l'abbiamo fatta un po' tutti, cioè nel senso che noi dopo che è stata approvata la delibera 37 abbiamo approvato senza magari leggere i verbali delle sedute precedenti inerenti a quella delibera, poi il 3 novembre in maniera tardiva quando ci siamo accorti e tutti abbiamo votato... Però non ce ne siamo accorti e quindi quando siamo andati a votare, che purtroppo era una delibera, era una seduta dei verbali delle sedute precedenti che riguardava non quella delibera ma altre delibere, quindi c'è stato un errore, però quello che dice il consigliere Ramazzotti sostanzialmente è vero. Poi però purtroppo la svista c'è stata e da oggi in poi sicuramente cercheremo, prima di votare i verbali delle sedute precedenti, di verificarle. Allora la parola al consigliere Costantini, dopodiché si deve fare il consigliere Corro, ne ha facoltà.
Sì. Posso? Non avevo molta intenzione di parlare questa sera, ma sia l'intervento del consigliere Travaglia che quello del consigliere Ramazzotti mi hanno, diciamo, riportato indietro nel tempo a quella serata del 16 giugno e sostanzialmente mi hanno confermato, facendomi ripensare a quello che accadde all'epoca, il giudizio che io detti allora. Io facevo parte della maggioranza a quell'epoca e di quel progetto si era parlato più volte, ma senza mai essere abbastanza specifici, abbastanza chiari, abbastanza netti. in quel dibattito io intervenni chiedendo una pausa di riflessione, perché allora non si capiva bene, cioè non si capiva bene se questo 40% fosse necessario o meno, chi l'avesse stabilito questo 40%, perché alcuni dicevano che era necessario, altri dicevano che invece non lo era. Non si capiva bene le cifre, perché ricordo che ci si discuteva sul valore reale, chi avesse fatto la valutazione della contropartita, e chi avesse fatto una valutazione del valore di quello che si chiedeva di costruire in cambio delle aule. Poi anche i reali strumenti tecnici economici non si riuscivano a capire. Io sinceramente trovai diciamo abbastanza improvvisata quella proposta del consigliere Ramazzotti, cioè una cosa tirata fuori dal cilindro all'ultimo momento per salvare una situazione che non si capiva bene come andasse, per cui a me a quel punto sinceramente mi sembrava assurdo continuare in una situazione non chiara, e infatti la cosa poi si è dimostrata così, quando si poteva benissimo fermarsi, ritirare la delibera, rifare i criteri, perché niente vietava al Consiglio Comunale, all'amministrazione, di rifare dei criteri e di dirci non vogliamo questo, vogliamo quest'altro, magari accettare altre proposte o vedere altre proposte. Quella cosa non fu accettata. Io adesso ricordo abbastanza bene come fu il dibattito, poi è passato il tempo ovviamente, però io credo di aver poi confermato, cioè non era chiara quella il dibattito, non era chiara quella delibera, e tale poi è venuta nei verbali. Adesso io, per quanto riguarda quel problema dei verbali, sinceramente credo che se così è successo, sì, ricordo vagamente che però, come avete confermato anche voi, autorizzazione all'approvazione dei verbali non avvenne su quelli precedenti, perché si erano approvati in maniera automatica, ma quella purtroppo non possiamo rimproverare assolutamente gli amministrativi. Quando noi andiamo a approvare una cosa è nostro dovere informarci su quella. Se poi noi non ce ne informiamo sufficientemente, dobbiamo poi starci a quello che abbiamo detto. Se noi abbiamo il mezzo per legge, non leggiamo e ci fidiamo, rischiamo. Questo fa parte del lavoro che abbiamo scelto di fare, come dicevo prima. Quindi, niente, ovviamente io il giudizio che avevo lo mantengo, e quindi non posso essere assolutamente sono assolutamente d'accordo con la proposta dell'amministrazione. Perché come allora non mi era chiara la proposta, anche ora sono d'accordo con quello che dice il nostro tecnico, e quindi credo che non sia sufficiente l'offerta della società per quello che almeno c'era stato illustrato allora. Poi ovviamente credo che per il futuro tutte le strade siano aperte, non penso che l'amministrazione comunale si possa permettere di non guardare ulteriori proposte, perché che la nostra città abbia bisogno di strutture, questo non lo nega nessuno, ma che se dobbiamo fare un lavoro di questo genere, questo lavoro deve essere chiaro, limpido in tutte le sue cifre, in tutto quello che si va ad approvare e a far crescere, in un momento in cui la chiarezza è richiesta giustamente dappertutto, in tutte le amministrazioni, io credo che questo possiamo sempre farlo, ma in questo momento non ci possiamo permettere di approvare una cosa poco chiara. Grazie.
Grazie consigliere Costantini, la parola al consigliere Porro.
Grazie Presidente. Oggi pure io non volevo fare intervento, invece mi trovo ancora una volta a fare un intervento. Ma io volevo rispondere un attimino al consigliere Ramazzotti, faccio il nome perché comunque mi sento portato in causa quando lui dice nessuno sottoscrive, diciamo, quello che ha detto su quello che è successo in aula. Io personalmente credo qui di rappresentare anche i sentimenti che in quel momento condividevo con i miei due amici e compagni di partito, Gazzella e Croci, perché tutti sanno ovviamente qual era il nostro ruolo. Noi in quel momento facevamo semplicemente un lavoro, che magari in gergo, non so se è giusto, si può chiamare gli infiltrati, perché il nostro scopo era quello di portare a compimento lo smascherare la corruzione che c'era dietro questo atto, perché così noi siamo stati raggiunti. Anche perché io in maniera preliminare, quando ebbi conoscenza di questo atto, perché noi ormai non stavamo più in maggioranza, quindi non venivamo più convocati alle riunioni di maggioranza, ma per sentito dire, io subito, quando vidi questa cosa, capii subito la portata, che era innanzitutto una presa in giro, perché quelle aule che venivano offerte all'inizio 15 non servivano neanche al fabbisogno della... Io poi un po' me ne intendo perché faccio l'insegnante, quindi i conti in questo senso li so fare. Quindi dico, ma a che serve? Noi praticamente facciamo una costruzione e ci andranno i figli di quelli che abitano lì e non ci risolverà comunque il problema. Poi va bene tutto quello che è successo. Comunque quella sera io posso confermare che talmente, anzi nelle varie sedute che ci sono state, talmente ero disgustato, tant'è che io non volevo votare, non volevo partecipare, poi è stata la condizione, ci siamo confrontati, dice se non facciamo questo passo noi, probabilmente tutto sarebbe andato in porto, la corruzione, quel poco che c'è stato, sarebbe consumato e qualcuno l'avrebbe fatta franca un'altra volta. Allora fui poi indotto a partecipare a questa, diciamo, azione, chiamiamola così, di collaborazione. Ma con vero disgusto, io mi ricordo che entravo in aula quella serata, quelle serate, qualcuno forse se ne sarà accorto, che si può dire che io, Alessandro e Lorenzo eravamo praticamente quasi catatonici, perché eravamo quasi automi, perché tanto noi potevamo dire tutto, il contrario di tutto, se poteva dire, tanto noi avremmo sempre comunque alzato la mano, perché il nostro compito in quel momento eravamo dei soldati, soldati, come posso dire, per smascherare questa cosa, quindi agivamo di puro impulso. Il nostro ordine era alzare la mano qualsiasi cosa si dica, perché noi dovevamo convincere che facciamo parte della partita e quindi si doveva compiere la corruzione, perché solo portando i soldi, solo facendo quelle intercettazioni, solo facendo quello che è successo, potevamo smascherare tutta questa cosa qua. Io, per carità, sono contento che si sia trovato il cavillo, chiamiamolo così, burocratico, perché così, voglio dire, si boccia l'atto, perché io sicuramente boccerò quest'atto, mi dovrebbero tagliare tutte e due le mani se alzo la mano per approvare, diciamo, o bocciare questa delibera. Perché quell'atto, comunque, al di là di ogni cosa, è stato partorito, ideato tramite la corruzione. Allora io dico, qui in questo paese gli imprenditori devono capire che con le forze politiche devono rapportarsi su basi serie, a parlare seriamente e a offrire cose utili per la città. Ha ragione Travaglio a dire la scuola è utile, ma non voglio essere preso in giro da una proposta che non risolve il problema della città, ma la lascia esattamente, come ha detto Bartolozzi, allo stesso livello. Quando allora chi vuol guadagnare fa guadagnare pure la città, allora ci sto. Fino ad allora noi possiamo rimanere, scusatemi il termine, con le pezze al sedere, perché tanto le pezze al sedere ce l'avremo sempre. E i ragazzi da Via Iocchi non andranno mai via in questo modo. Allora quello sarà il vero futuro. Quindi io purtroppo devo dire al consigliere Mazzotti che quella sera non ho ascoltato praticamente quasi nulla. Anzi, proprio avevo le orecchie chiuse. Non vedo l'ora che finisse il Consiglio Comunale e si votasse, perché tanto il nostro scopo era solo quello. Se guardate sugli interventi fatti, noterete che i tre consiglieri non hanno mai fatto nessun intervento. Sono stati sempre muti, perché questo bisognava fare. Quindi io non ho neanche memoria, non mi ricordo neanche le proposte che furono fatte, non so se era stato chiesto quello e quell'altro, quindi non so neanche supportare, se non leggendo gli atti, posso adesso rileggere gli atti e dire che mi sembra già l'ha fatto un po' il sindaco, no? Non ha contestato
le parole del consigliere Ramazzotti, perché ha detto sì, va bene, però anche se fosse stato detto così, poi alla fine l'atto è stato redatto in questo modo, quindi giustamente se non c'è stata contestazione, non c'è stata niente, l'atto è andato avanti così. Però al di là di questo, dico che questo atto, questa situazione non può andare avanti, ma i cittadini che cosa direbbero di questo? I cittadini non dimenticano che noi dopo tutto quello che è successo adesso gli diamo anche il premio, gli facciamo costruire? No, ma neanche se adesso ci offrissero l'oro, se oggi ci offrissero le aule d'oro, io non lo voterei lo stesso, perché bisogna farla finita. Tutti i giorni giriamo la televisione, accendiamo la televisione, è corrotto quello, quello è corrotto di qua. Ancora nel nostro paese, almeno per una volta, abbiamo detto no, la corruzione non passa. E io torno a ripetere, come lo dissi all'epoca quando abbiamo fatto quell'incontro con i cittadini, io dico, per un ragazzo che fa il cameriere, due ragazzi che fanno i camerieri, che facevano i camerieri, per un professore della scuola media, che forse tutti si rendono conto quant'è o sapranno quant'è lo stipendio, io penso che 75.000 euro non risolvevano la vita, ma erano una paga non trascurabile. Ma noi abbiamo detto no, non ci interessa. A noi ci interessa che si vada per la strada maestra, che è l'onestà. E allora proprio per questo principio di onestà dico che chi si astiene forse dovrebbe ripensarci, perché l'astensione è un po' scomoda secondo me, non è un buon segnale per i cittadini, bisogna prendersi le responsabilità solo per quello che è successo, e sono contento che consigliere Ramazzotti e quelli che sono consigliere Rossi sono stati poi, hanno mostrato diciamo la loro verità, e quando dicevano che non c'entravano hanno avuto modo poi di confermarlo e sono stati scagionati, e questo ne sono ben lieto, però non possono loro confutare il fatto che comunque la corruzione c'è stata. Sono felice per loro e ben per loro che ne sono usciti fuori, però qualcuno è stato condannato. E non solo, c'è stata anche l'ammissione di colpa, perché chi ha patteggiato, sappiamo bene, lo fa per ammissione di colpa. E questo, su questo non si può passare sopra, l'onestà prima di tutto. E questo atto è partito viziato, non dal punto di vista, diciamo, giuridico, dal punto di vista morale. E la moralità secondo me vale molto di più di qualsiasi punto di vista giuridico che lo possa sostenere. E chi si astiene secondo me non fa una bella figura. Dico ai consiglieri, pensateci un attimino, guardate nelle vostre coscienze e chiedetevi se sia giusto ancora caldeggiare un atto che comunque ha avuto questo peccato originale. I peccati originali non si cancellano. Grazie.
Grazie consigliere Porro, se sono finiti i primi interventi siamo al giro di repliche. Consigliere De Angelis, ancora primo intervento, prego.
Buonasera. Allora, condividendo quanto espresso già dal consigliere Bartolozzi, che è stato molto analitico e meticoloso nelle sue ricerche e di cui mi fido, e quanto anche già espresso da chi mi ha preceduto, quindi al consigliere Porro, oggi io sono uno dei fortunati perché non c'ero, quindi mi ritengo fortunato perché non devo star qui a far tutta la cronistoria e tutto quanto. Io oggi vesto la veste, passatemi questa ripetizione, di consigliere comunale, e quindi con i miei colleghi sono qui per decidere se accogliere o non accogliere una proposta migliorativa presentata dalla società Cafire all'ente. E per questo su che cosa mi devo basare? Semplicemente su quanto espresso dal mio dirigente, dal dirigente tecnico. Se il dirigente tecnico mi dice che questa proposta migliorativa non è congrua, non risponde e può creare problemi addirittura, perché se accettata può creare problemi di danno erariale, ma tra l'altro dagli incartamenti che ho a disposizione vedo che la fideiussione non si raggiunge neanche quella richiesta, perché è di 1 milione d'euro, e poi ci sono anche tante altre cose, io personalmente, e qui mi fermo, non accoglierò la proposta migliorativa della società Cafire. Grazie.
Allora, sì.
Grazie consigliere De Angelis, i primi interventi sono finiti. No, Matteo Luchetti, prego.
Grazie Presidente. Io credo che su questa vicenda vadano fatte, su questa delibera vadano fatte due tipi di considerazioni, considerazioni di tipo tecnico e considerazioni di tipo politico. Per quanto riguarda le considerazioni di tipo politico, io vorrei sottoscrivere in pieno quanto ha detto il nostro sindaco. Non voglio ritornare ovviamente sul discorso della vicenda giudiziaria di cui si è parlato in campagna elettorale, anche in seguito. Voglio solo sottoscrivere quello che ha detto e sottolineare in particolare il passaggio in cui manifestava il suo dispiacere per quelle famiglie che oggi a seguito di questa vicenda si trovano in una difficoltà lavorativa e sottolineare il fatto che qualcuno ci ha anche accusato che la colpa è stata di chi ha fatto, di chi ha esporto questa denuncia, del fatto che oggi ci siano delle persone che hanno questa difficoltà. Io credo che, come ha detto il sindaco, davanti a un tentativo di corruzione quello che non c'è alternativa. Quello che si deve fare è quello che è stato fatto e insomma, su questo penso che ne abbiamo già parlato abbastanza. Per quanto riguarda invece le considerazioni di tipo tecnico, è vero come dice il consigliere Ignazzi che questa delibera ha un parere tecnico favorevole, ma è anche vero che comunque non rispetta la congruità. E quindi anche a seguito della proposta migliorativa che il Consiglio ha preso atto con la delibera 37 del 2011 e che ha ulteriormente controproposto con l'aggiunta degli arredi e delle fiduciussioni, rimane comunque una perequazione non congrua e quindi la necessità da parte del Comune e dell'ente di non poter accettare questa proposta per non creare quello che si è detto essere un danno erariale. Oltre a questo bisogna anche dire che la fideiussione è una cosa che, come leggo dal deliberato, va comunque fatta per legge e non può essere compensativa di una mancanza che c'è da parte sulla controparte che l'azienda deve dare al pubblico. Cioè non è che se faccio un'opera che vale 4 milioni e devo dare 7 milioni con la fideiussione compenso quello che manca. Quindi questo non mi sembra un elemento che può reggere. E detto ciò poi vorrei anche ricordare che faceva parte il non proseguire questo progetto del nostro programma elettorale e quindi confermo il mio voto favorevole a non proseguire e a non accettare la proposta migliorativa, anche come migliorata dal Consiglio Comunale con la delibera numero 37 del 2011. Grazie.
Grazie Matteo Lughetti, il consigliere Campolongo.
Sì, grazie Presidente. Io tralascio tutte quante le varie considerazioni che ci sono state, anche perché appunto poi non ero in aula nel 2011 quando si sono verificate le discussioni in relazione al deliberato e quant'altro. Io sostanzialmente mi sono impegnato in questi giorni un po' ad attenermi sostanzialmente alla documentazione che mi è stata fornita, al deliberato che ho avuto sotto mano e che ho iniziato ad analizzare, anche perché penso appunto che comunque siano dei documenti ufficiali che provengono dagli uffici comunali sui quali appunto sicuramente sono delle basi veritiere sulle quali un consigliere comunale è portato a fare le proprie considerazioni e ad analizzare le argomentazioni. Io mi rifaccio appunto sostanzialmente a questa delibera che stiamo discutendo questa sera riguardante la necessità di dover esaminare la proposta migliorativa. Quindi io mi soffermo su questo punto, cioè noi abbiamo come amministrazione comunale avuto una presa di parere, una presa d'atto di un'offerta migliorativa nel giugno del 2011, ora noi ci stiamo con questa delibera andando sostanzialmente ad esaminare questa proposta migliorativa. Leggendo all'interno del deliberato e poi anche all'interno della relazione di parere tecnico e quant'altro, sostanzialmente io mi sono soffermato sui due elementi chiave che sono stati analizzati e che da questa documentazione emergono come elementi di proposta migliorativa. Una fideiussione valutata in 1 milione di euro, questo è quello che c'è scritto all'interno di questo documento, e poi all'interno di questo documento c'è anche detto che c'è un quantitativo di arredi pari alle 20 aule che sono state proposte pari a 139.000 euro, quindi quasi 140.000 euro. Quindi sostanzialmente sono questi i due parametri che sono riportati all'interno di questo deliberato e che ne determinano la proposta migliorativa. Su questi due elementi viene preso e viene fatto un parere di regolarità tecnica e viene detto sostanzialmente all'interno di questo parere che non c'è congruità per l'ente, quindi per l'amministrazione comunale, accettare una proposta di urbanistica contrattata che prevede tutto quanto questo. Al tempo stesso poi un altro elemento sul quale mi sono soffermato è anche un po' sull'iter amministrativo, l'iter procedurale che è stato seguito da questa proposta urbanistica. Un iter che a un certo punto si interrompe, leggo, quando appunto arriva alla regione, alla VAS della regione e viene interrotto. Quindi ad oggi c'è anche da dire, questo almeno è quello che ho appreso leggendo questo deliberato, che l'iter procedurale, l'iter urbanistico si è interrotto, non si è completato, si è fermato. Quindi anche quando viene detto non si può tornare indietro, io penso che non si sta tornando indietro, perché si tornava indietro nel momento in cui era un iter che aveva fatto il suo corso, lo aveva completato, c'era stato un esito favorevole dell'iter urbanistico. Invece in questo modo si è fermato, è congelato, non è stato portato a compimento, anche a fronte probabilmente di tutte quante le congruenze che sono state riportate in precedenza dall'assessore Ferrante quando parlava di questa incongruità tra il piano integrato, tra il piano particolareggiato e quant'altro, sul quale appunto è inutile scendere nei tecnicismi. Quindi sostanzialmente mi sento di dire che dobbiamo anche un po' soffermarci a quello che è l'argomento e l'oggetto della delibera che questa sera è stata portata alla nostra attenzione e che stiamo analizzando. E quindi per quanto riguarda quanto detto, quindi l'oggetto della delibera, per quanto riguarda questo esame di proposta migliorativa, per quanto riguarda il fatto che leggo che all'interno del Consiglio, durante lo svolgimento del Consiglio Comunale del giugno del 2011, non era stato dato un parere favorevole a questa proposta migliorativa, ma si era semplicemente dato un parere sostanzialmente di accettabilità del fatto che ci fosse una proposta migliorativa che poi successivamente come iter doveva essere valutata, ne doveva essere valutata la congruità. Bene, penso che questa sera la stiamo analizzando, stiamo affrontando questo ulteriore step e davanti a questo ulteriore step abbiamo questo parere di congruità, di non congruità tecnico. Quindi pertanto io, a fronte anche della relazione tecnica e di tutti quanti i calcoli che sono stati riportati riguardante l'arredo e quant'altro e l'analisi della fideiussione, che tant'è che viene anche detto in questo caso che si tratta di una fideiussione assolutamente insufficiente per quanto riguarda la natura dell'intervento proposto. Quindi questo, perlomeno ripeto, io mi attengo a quanto è scritto all'interno di questa documentazione e pertanto io ritengo appunto di dover essere sostanzialmente favorevole a non considerare congruo questa proposta sostanzialmente migliorativa. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere Campolungo. Io volevo fare finire un attimo, volevo far concludere il sindaco, dopodiché iniziavamo le repliche. Sì, però facciamo intervenire il sindaco, poi nella replica facciamo la dichiarazione di voto, la farò pure io ovviamente, quindi parola al sindaco, ne ha facoltà.
Cercherò di fare un intervento che non esca dal punto all'ordine del giorno. Ho ascoltato con attenzione gli interventi e devo dire che quello che sto per dire, qualche appunto che ho preso durante la discussione, non era quello che pensavo di dire questa sera, perché quello che pensavo di dire l'ho detto prima. Spesso noi partiamo da un punto all'ordine del giorno e facciamo una discussione che verte su altri punti importanti legati a quello. Penso a prima che siamo partiti dalla richiesta dei consiglieri di levare i telefonini, no? Siamo arrivati a parlare dei consumi, o quando sulla commissione dell'acqua abbiamo parlato della CEA. Ecco, io stasera sinceramente mi aspettavo un dibattito diverso. Mi aspettavo, se proprio volevamo andare ad allargare l'ambito delle discussioni, un'interrogazione nostra su come è possibile che dentro la nostra città, dentro il nostro comune, dentro quest'aula consigliare,
sia arrivato un conclamato caso di corruzione che ha influenzato probabilmente, qualcuno dice, l'esito delle elezioni, ma certamente l'esito di alcuni atti su cui stasera dobbiamo intervenire. E lo dico perché, al di là di una discussione sui sofismi, una discussione un po' tecnica sulla parola, senza nulla voler togliere a quello che è stato detto, io credo che una discussione come questa forse non mi avrebbe sorpreso se l'avessimo fatta il giorno dopo l'avviso di garanzia, ma avrebbe forse sorpreso ancora di più se l'avessimo fatta dopo l'arrivo dei primi 4 fermi preventivi, ma avrebbe sorpreso ancora di più dopo che qualcuno degli indagati chiedeva il patteggiamento, e mi lascia assolutamente basito se arriva dopo 2 condanne a 12 a 14 mesi definitive, che poi quando uno patteggia non è condannato, è un sofismo, definitive. Dico questo perché qui ci stiamo da tanti anni e non ci dobbiamo scordare pure la storia di quello che succede. Sembra che alcuni terreni sono magici. Non lo so se perché sono i terreni che hanno scelto gli Etruschi, però che sono terreni su cui, da quando stiamo dentro a sto Consiglio Comunale, almeno io, si sente che ci si vogliono fare iniziative urbanistiche, tanto che sono stati destinati prima da 167, poi ci si è levata da 167 perché c'era urbanistica contrattata, poi si è levata urbanistica contrattata e ci si è messo il piano integrato. Saranno sicuramente terreni strategici per lo sviluppo della nostra città, però sono gli stessi terreni di cui sentiamo parlare quando stiamo qui dentro e qualcuno di noi anche da prima che ci entrasse. E mi chiedo, io mi ricordo una sera in cui tenni il numero legale perché l'amministrazione Brazzini approvasse le perimetrazioni della 167. Ero all'opposizione, ma tenni il numero legale perché la 167 è un punto in cui credevo molto, in cui credo ancora, tanto che nel nostro programma. Io uscii dall'aula e fui abbracciato e festeggiato come un eroe, non dai cooperanti che ci avevano probabilmente interesse a fare la casa, ma probabilmente da qualcuno che su quel terreno c'aveva un interesse e che magari quel giorno in aula forse non lo poteva votare. E non vi nascondo, questa è una cosa difficile da dire, probabilmente crederete che non lo so, potreste credere che non è così, che è difficile spiegare quanto mi sia pesato la sera che i nostri consiglieri di governo civico hanno votato quell'atto, le pacche sulle spalle, i sorrisi, gli ammiccamenti, questo clima, quanto è pesato. Perché comunque c'era una parte piccola o grande, di persone che pensavano che noi facevamo parte di una partita. E quando sono venuti a casa mia a raccontare questa storia, e ci sono le registrazioni, poi Travaglia la tranquillizzerò che lei non c'era, perché lei è arrivato in un'altra fase in cui l'indagine era chiusa, quindi non è che io registro tutti quelli che vengono a casa mia. Però insomma questo poi le rispondo dopo velocemente. No, non era una sala, era una sala di registrazione temporanea. Detto questo, poi le rispondo, quando sono venuti a casa mia, l'ho già detto ma lo ripeto, mi è stata usata questa espressione, e agli atti, e chi ha potuto leggerle lo sa, che i 300.000 euro erano calcolati sulla base 75.000 euro a voto, e 75 per 4 fa 300. I 75.000 euro in più erano un bonus. Se io fossi stato in grado, attraverso il mio intervento presso i consiglieri e presso l'amministrazione, di non far peggiorare la proposta. E quando io ho chiesto che cosa significasse peggiorare, la risposta è stata: mica vogliamo fare una scuola più grande. Allora, se chi investe sulla nostra città o i suoi emissari pensano che un peggioramento della proposta è un'aula in più o una scuola più grande, credo che stasera noi abbiamo mancato il punto della discussione. Il punto della discussione è: che meccanismi possiamo adottare nel nostro comune, nella nostra città, perché non si riverifichino fenomeni di questo genere? Se vogliamo trascendere dall'argomento tecnico di approvare o non approvare la delibera, questo credo che sia il tema che ci deve sorprendere e che ci deve stupire e che ci deve portare a mettere, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo. Io sono d'accordo quando qualcuno dice che è brutto essere al centro della vicenda e poi uscirne innocente, la capisco questa difficoltà, però il fatto che qualcuno sia uscito innocente non sminuisce il fatto che qualcuno invece oggi è condannato. E consigliere Ignazzi, lei che è anche un avvocato, ma veramente non è una provocazione, è una cosa concreta. Come ci può dire stasera andiamo avanti, quando lei sa che la Cafire in primo grado, tra le altre cose, è stata condannata a un anno di impossibilità di rapporti con la pubblica amministrazione? Ma come andiamo avanti? Ma stasera il dibattito io credo che neanche ci dovesse essere. Noi abbiamo introdotto questa volontà di fare un percorso tecnico, semplicemente perché è quello che i tecnici ci hanno suggerito, non perché era un escamotage, perché io sarei stato il primo a voler annullare o revocare quest'atto dopo una condanna per corruzione e dopo 30.000 euro portati a casa mia. Non avrei avuto dubbi, e questa sera non lo facciamo perché il percorso tecnico ci impone una strada diversa. Io non ho mai voluto separare i due piani, sono inseparabili, e mi sorprendo che ancora qualcuno parla degli indagati, di quanto... è vero, c'è gente condannata, non è più indagata, ma io mi sorprendo di questa discussione. Allora, la revoca, l'annullamento? Benissimo. Il parere, io ho preso la delibera dal consigliere Ignazzi, leggo quello che c'è scritto sulla delibera approvata allora, perché così si capisce perché fu necessario anche l'integrazione. C'è scritto: la percentuale di congruità risulta pari al 28,59%, pertanto non congrua. C'era scritto, questa si scarica da internet, al sito del comune, la delibera approvata quella sera. Quello era il parere con cui è arrivato in aula. Ma se il parere fosse stato congruo, ma che pensate, che venivano a portare i soldi ai voti che mancavano? Ma scusate, ma una delibera, uno chi corrompe? Corrompe laddove la delibera non passa, se no sta tranquillo, no? Ma se ci avessero fatto 500 scuole, ma chi ci avrebbe pensato a non votare quella delibera? Quindi mi sembra un po' superflua questa riflessione, ma non vorrei insomma scaldarmi, perché poi Contravaglia dice a congruità il 40% era sull'urbanistica contrattata. Non è vero, perché il parere che io ho letto era sulla delibera col secondo iter urbanistico, quindi non era più sulla delibera contrattata. E non l'ho detto, però va detto, perché poi per onestà va detto che dai fogli di indagine si evince, io non l'ho saputo all'inizio, l'ho saputo quando poi è stata fatta conferenza stampa dalle forze dell'ordine, perché all'inizio non avevo accesso ai documenti di indagine. Si evince che anche qualche dirigente o dipendente o comunque qualcuno del comune ha detto forse a scrivere i pareri, è stato probabilmente, ha subito un tentativo di corruzione e poi l'ha denunciato. Quindi io penso che dovremmo essere anche orgogliosi d'averci dei dipendenti che scrivono i pareri contrari e che non cadono alla tentazione di prendere una tangente, credo. Quindi poi diciamo l'onore, no, è ricaduto sui consiglieri che hanno denunciato, però credo che ci sia un modo in cui uno si debba comportare. E chiudo. Faranno ricorso? Io non credo che facciano ricorso. Se faranno ricorso, intanto credo che lo debbano fare fra un anno, perché per i prossimi 12 mesi non credo che possano avere tanti rapporti con pubblica amministrazione, forse mi sbaglio. Io, è vero, il movimento di cui faccio parte, mai smentito di farne parte, ha affisso 50 manifesti con i nomi degli 11 indagati. È stato un gesto che è stato molto criticato, ha avuto delle ripercussioni su delle persone che poi sono state scagionate e alle quali è giusto rendere tutti onori, credo di averlo fatto in quest'aula più volte, ma lo rifaccio anche questa sera. Però va detta una cosa: ha avuto più critiche quel manifesto di quanto non ce n'hanno avuti quelli che hanno fatto il tentativo di corruzione. È curiosa questa cosa. Ci hanno detto che abbiamo mandato a casa i lavoratori, ci hanno detto che abbiamo messo in mezzo persone che forse si sarebbero rivelate innocenti, ci hanno detto che abbiamo fatto rinunciare alla città a una scuola, ci hanno detto tutto. Se avessimo sommato le critiche che abbiamo subito per 50 manifesti, che tra l'altro alle 9 di mattina erano già stati staccati tutti, non da chi l'aveva affissi, probabilmente da qualcun altro, no? Se il governo civico avesse avuto le stesse critiche che hanno avuto quelli che poi sono stati condannati a 14 mesi, a 12 mesi di reclusione, poi diciamo non asconteranno la pena perché è sotto i 24 mesi e non sembra che abbiano altri precedenti. Non c'entra, sulla loro fedina c'è scritto, anche se non scontano la pena. Allora, se ci fosse stato... Allora, io sono d'accordo. Oggi ci sono indagati Fiorito, sono indagato Maruccio, tutti ci scandalizziamo e mi sembra che nessuno dica: oh, guarda, questi li criticano perché ancora quelli non sono condannati. Quindi è stata una reazione strana quella della politica cerveterana, lo devo dire. Come devo dire, l'ho detto prima, che mi è dispiaciuto non aver avuto nessun gesto di solidarietà, o pochissimi, visto quello che abbiamo subito. Io ricordo che quando si diventa sindaci, la prima cosa che si fa è si giura sulla Costituzione. Io credo che questa sia una cosa che abbia un enorme valore. Probabilmente la Costituzione c'ha valore anche se uno non ci giura sopra, però è una cosa che segna. Come segna spesso mettersi il tricolore al collo, uno ci scherza, no? Andare in iniziativa o fare un matrimonio e portare quella fascia, credo che sia una cosa che segna profondamente. Io una volta parlando con Gazzella tanti anni fa, parlavamo di come fa uno a sapere se è un bravo politico, come fa a sapere se dice la cosa giusta, un consiglio, se vota nel modo giusto. Noi facevamo sta battuta, eravamo un po' più piccoli, no? Quindi forse c'aveva un senso diverso da quanto non ce n'abbia oggi. Noi dicevamo che uno dovrebbe parlare e agire come se lì ci fosse tua madre che te guarda, no? La faresti sta cosa davanti a tua madre? Se la fai significa che probabilmente hai votato bene. Ecco, io penso che questo vale pure nel segreto delle proprie case. Quindi quando tu decidi una cosa che ha a che fare col futuro della tua collettività, come rifiutare una tangente e denunciarla al procuratore, credo che questo debba far pensando che lì forse accanto c'è tua madre che ti vede e ti giudica. E rispondo a Carmelo, io non è che ho una casa registrazione a casa, ho avuto per un periodo un piccolo studio di montaggio cinematografico per altre questioni. Quando si va dalla procura e si denuncia un reato o una ipotesi di reato, oltre a tutto quello che scatta, probabilmente i tuoi telefoni sotto controllo, una serie di controlli che fanno su di te, non è che poi puoi far come ti pare, e se uno spontaneamente torna a casa tua, un altro, non lo stesso di prima, e ti racconta una serie di cose, non puoi stare tanto tranquillo, perché probabilmente il giorno che io sono andato in procura, quelli si sono chiesti se magari me la stavo inventando tutta io a storia, o se ero complice pure io. Non è una situazione semplice da gestire. Allora, io non ho mai fatto, e questo sta agli atti, e puoi chiederlo a chiunque abbia accesso agli atti, nella registrazione della nostra conversazione, perché tra l'altro ti riferivi a una conversazione che fosse successa, che tra l'altro è successa molti mesi dopo, a indagini già, credo, più o meno avviate. A ottobre, invece tutto quello che dico io è successo tra aprile e giugno, dove altra gente mi cercava e mi veniva a dire guarda che devi votare sto atto, e credo, e te lo dico col cuore, guarda, perché anche questa è una cosa a cui potrai accedere, che forse ti dovresti preoccupare di chi magari invece ha fatto i nomi dei consiglieri che potevano essere coinvolti e di quelli che non potevano esserlo, perché questo, l'abbiamo detto più volte con Lamberto, poi ha fatto sì che altri andassero nel registro degli indagati, no quello che dicevo io, quello che lì dentro diceva qualcuno, che raccontava di come quello spartiva i soldi per Tizio, quello spartiva per Caio, o addirittura racconti i fatti di altre vicende di corruzione su altri atti della nostra amministrazione. Quindi credo che poi uno debba anche sapere con chi si accompagna, perché se tu trovassi da una parte una mia dichiarazione in cui dico che chiunque dei presenti in questo consiglio in passati ha preso una mazzetta, io sarei pronto a venirmi a costituire con te. Non la troverai mai. Le dichiarazioni sono state fatte da quelli che venivano lì, e che venivano lì per tentare di convincermi o di supportarmi. Poi devi sapere che quando pensano che sei della partita si crea una specie di, no? Una specie di cameratismo. No? Quindi le fanno occhietto, ecco, e questa è una cosa molto difficile da sopportare, guarda, credimi, molto difficile. Poi questa sarà l'ultima volta che io interverrò su questo tema, e veramente questo intervento l'ho scritto mentre adesso qualche appunto, perché mi sorprende che ancora giustamente qualcuno, le forze politiche dei Cerveteri scrivono su un volantino, forze politiche insomma, qui c'è un volantino Forza Nuova, insomma questi scrivono su un volantino che abbiamo gettato fango noi, che in una vicenda giudiziaria è uscito coi condannati. E io non lo so, perché non scrivono invece chi è che ha gettato fango sulla nostra comunità facendo una corruzione, mandando famiglie a casa, perché se quelli non avessero fatto la corruzione poi i loro operai sarebbero continuato a lavorare, oltre avendoci privato di una scuola e di tante altre cose. Questi sono quelli che rovinano la nostra collettività. E contro questi soggetti abbiamo il dovere di batterci quotidianamente, e se troviamo dei sistemi per impedire che la corruzione dilaghi all'interno del nostro comune, perché nessuno è immune al rischio, li dobbiamo adottare. Per questo io invito i consiglieri di questa sera a votare tutti favorevolmente questo atto, perché è vero che c'ha un valore tecnico e dice non approviamo una proposta non congrua, ma secondo me stasera porta con sé un grande valore morale, quello che la corruzione nella nostra città non la vogliamo mai.
Grazie Sindaco. Se mi permettete, io nel dichiarare il voto prima delle repliche, perché non vorrei che magari dopo qualcuno dice che non posso intervenire durante la replica, anche se poi il nostro regolamento è un po', come dire, controverso. Quindi se me lo permettete un piccolo intervento da questo scranno, se no vado allo scranno da consigliere, non so, posso? Allora, al di là di quelle che sono state le scelte fatte nello scorso Consiglio Comunale, quando nello scorso Consiglio Comunale, nel famoso Consiglio Comunale, dove è stata approvata la delibera numero 37, ovviamente io feci il mio intervento e motivai la mia posizione, che appunto si basava su quello che era, diciamo così, la non congruità del tecnico, e quindi ovviamente votai contro, proprio perché feci anche, diedi anche delle spiegazioni su quello che poteva essere per me la congruità in quel contesto. Oggi però, dopo tutti gli interventi che ho sentito, siccome ero partito con il discorso di potermi astenere, e siccome ho sentito il consigliere Porro che diceva che ci dobbiamo assumere delle responsabilità, io sinceramente interpreto tutto, io mi sarei astenuto, avrei motivato l'astensione sulla scorta di alcuni punti che poi adesso ci darà, anzi su un punto principale, però ovviamente ci sono delle interpretazioni che vanno fatte su quello che è stato detto questa sera, soprattutto da parte del sindaco. Io non mi posso esimere da certe responsabilità, ovviamente, perché è chiaro che come consigliere comunale sono chiamato a dare delle risposte, è facile dire voto contrario, voto negativo o mi astengo, per cui ognuno ha le sue interpretazioni. È chiaro che nessuno è favorevole a quello che è successo, nel senso che ovviamente chi corrompe va condannato, noi come amministratori abbiamo il dovere se qualcuno fa un tentativo, no? Però è anche vero che volendo si possono cambiare le cose anche agendo in maniera diversa. Non è detto che si debba intervenire per forza come si è intervenuti in quel contesto, perché oggi come oggi, voglio dire, se c'è la volontà da parte degli amministratori di poter condurre, diciamo così, l'iter della vita amministrativa in una certa maniera, cercando di far capire a quelle persone, come diceva giustamente il sindaco, che deve finire questo fatto dove in pratica c'è questo fenomeno della corruzione, che poi a me sembra che è la prima volta che accade a Cervete, non è che è accaduto precedentemente, ci sono stati altri arresti, eccetera. Quindi è successo in quel contesto. Poi non sappiamo se questo fenomeno si è ripetuto altre volte, perché nessuno l'ha denunciato, nessuno è mai stato arrestato, per cui è la prima volta che succede una cosa del genere. Questo per dire che cosa? E faccio un esempio pratico. Non è detto che se io sono una forza pubblica e capisco che c'è qualcuno che sta per rapinare una banca, aspetto che rapina la banca per coglierlo in flagrante, posso anche prevenire, no? Per evitare magari che in quella banca possa succedere qualcosa e uscire fuori il morto, no? Perché ovviamente se si consuma la rapina, nella rapina può succedere di tutto, invece se intervengo preventivamente, voglio dire, a quel punto posso anche salvaguardare, come in questo caso si potevano salvaguardare pure i lavoratori. Io qui non è che voglio dire che adesso sto difendendo quelli che hanno diciamo concluso questa cosa e quindi sono stati condannati per corruzione, però volendo si può fare anche un pensierino su una cosa del genere per mettere fine a certe situazioni, perché io come consigliere comunale ovviamente sto qui per cercare di far sì che si rispetti ovviamente la legge, però lo posso fare in diversi modi. Quindi il discorso dell'astensione che ci sarà da parte mia questa sera non è per il fatto che oggi si va ad annullare o meno una delibera che ha prodotto un qualche cosa di interessante sotto quel profilo, sotto il profilo giudiziario, dove appunto si è consumata una corruzione, una cosa contro legge, dove ci sono stati degli arresti, eccetera. Però è anche chiaro, e io questo lo dico anche perché l'ho chiesto al sindaco nel momento in cui qualche tempo fa si pensava di portare questa delibera in consiglio comunale, avevo fatto rilevare le mie perplessità e quindi avevo chiesto al sindaco se ovviamente c'era la possibilità di fare un incontro con dei tecnici e con i capigruppo per capire a questo punto se eventualmente si annullasse questa delibera, se potrebbe emergere, diciamo, una responsabilità da parte del Comune e quindi da parte dei cittadini. Tant'è vero, e qui ovviamente do ragione al consigliere Travaglia quando dice che le responsabilità possono essere sia da parte di chi la vota positivamente che da parte di chi la vota negativamente, cioè nel senso che non sappiamo se noi, nonostante tutto, e quindi qui dobbiamo fare la distinzione tra la parte giudiziaria e la parte amministrativa, ma anche la parte politica ovviamente. Quindi io, non avendo chiaro questa situazione dove, quando si dice in questa delibera, ritenuto anzi che l'accettazione della medesima può rappresentare potenziale danno patrimoniale all'ente, esponendo gli amministratori che dovessero approvare la responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale, potrebbe succedere l'incontrario, cioè nel senso che questo io non lo so se si verifica o no, perché nessuno me l'ha spiegato. Oggi mi ritrovo qui, sinceramente, e a differenza di quello che dice il consigliere Porro, perché quella è una sua scelta di responsabilità, io faccio la mia scelta di responsabilità, come l'ha fatta Agnazzi e come la farà chiunque qua dentro, quindi è chiaro che, non avendo appunto avuto quelle necessarie spiegazioni che mi fanno capire, poi l'indomani sicuramente l'approfondirò questa cosa, ovviamente di fronte ad una situazione del genere è chiaro che il mio voto appunto sarà un voto di astensione, proprio perché non sono riuscito a capire, nonostante le richieste, forse non è perché il sindaco o chi per lui in quel momento che ho fatto le richieste non me l'hanno volute dare, non mi hanno voluto dare spiegazioni, forse non c'è stato tempo, forse non abbiamo avuto la possibilità di organizzarci in quel contesto, forse pure per negligenza mia che non ho insistito più di tanto, però oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che sinceramente non è tanto chiara, non è proprio chiara, nonostante, diciamo, c'è stato quel tentativo di corruzione che si è consumato, che poi ha prodotto quello che ha prodotto, per cui al di là di quello che è successo, che ovviamente condanno eccetera, io dico che siccome non ho quella chiarezza necessaria che mi potrebbe portare ad un voto positivo nei confronti di questa delibera, io dico che appunto il mio voto questa sera sarà di astensione. Quindi, se adesso entriamo nelle repliche, mi ha chiesto prima il consigliere Ramazzotti, poi il consigliere Travaglia e poi il consigliere Galli. Consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Io adesso in pochi minuti cercherò di entrare nel merito. Ho ascoltato con attenzione l'intervento di tutti i consiglieri comunali, fermo restando che dobbiamo scindere due cose. Un atto amministrativo, se i 15 consiglieri che hanno votato essendo capaci di intendere e di volere e con la consapevolezza di quello che votavano. Se c'era questa consapevolezza, stasera ho scoperto altre cose, perché il consigliere Porro ha detto: noi abbiamo votato perché eravamo soldati che chi in alto ci ha detto di votare. Questa è una cosa che mi ha lasciato un pochetto di stucco, perché non metto in dubbio l'accorato intervento del sindaco, che l'ho visto anche molto sincero. È chiaro che un'avvenuta tentata corruzione, avete fatto bene a denunciarla, la denunciavate subito, il percorso della giustizia sarebbe partito, chi ha sbagliato avrebbe pagato come sta pagando, però magari in quest'aula, signori, a Cerveti c'è stata una tentata corruzione, tanto ormai è denunciata, in quell'aula magari 15 persone, non come ha detto Porro i quattro soldati che devono dire sì, ordinato da chi non lo so, ma tutti gli altri avrebbero detto: ferma un po', quest'atto, come dice il sindaco, è un atto che parte viziato con un'azione ignobile, pertanto non lo votiamo anche se lo riteniamo giusto. Invece in quest'aula io parlo per quanto mi riguarda, io mi sono soffermato soltanto a ribadire, lo ribadisco oggi, che io intendevo quella congruità dell'ufficio tecnico legittima, quello ho proposto, quell'atto ho votato con consapevolezza per fare una scuola e perché ritenevo che la congruità fissata dall'ufficio tecnico che io avevo garantito, non con una fiduzione di 1 milione, no, con l'intera fiduzione che diceva l'ufficio tecnico comunale, lo ribadisco come l'ho ribadito al magistrato, l'assino della radio di Tacere si può leggere sempre. Pertanto ritenevo di aver votato un atto legittimo. Torno a ripetere, due sono le strade. Chiaro che un atto che viene oggi preannunciato pubblicamente da un consigliere comunale che ci dice Noi abbiamo votato in tre, credo di aver capito, perché c'è stato ordinato, no? L'avrebbero votato in 12? Passava uguale l'atto, no? Se non votavate voi. È stato 15 a favore, un astenuto alla Costantini e 4 contrari, l'atto sarebbe passato ugualmente. Poi che non avrebbe avuto corso, perché oggi il bravissimo nostro assessore ci fa un percorso, no? Che ci apre gli occhi, forse ce lo doveva aprire qualcuno all'inizio, magari non sarei anche a questo. Ma io non mi trovo neanche d'accordo, cari colleghi, sull'affermazione del sindaco, dice sono andati da lui perché volevano riabbassare quello che era la perequazione data. Assolutamente no, perché io ho detto... Non volevano commentare, vabbè. L'ho registrato anch'io. Tranquillamente acceso. No, perché allora non poteva valere per tutti, perché se così fosse, quei cantastori che sono da lei sindaco, no? Io non avrei fatto un intervento di dire no, dovete versare 7 milioni di fideiussione. Se qualcuno era di quelli addestrati o avvicinati, il sollecito come dice qualcuno, uno sarebbe stato zitto, alzava le mani sui 4 milioni e non serviva a dire no, mi devi versare 7 milioni come dice l'ufficio tecnico. Questo per dire che cosa? Che tanto quell'ignobile gesto che hanno fatto nei suoi riguardi degli altri consiglieri comunali avrebbe avuto la regolare denuncia, perché qui si parte dal 16 aprile. Quando, caro sindaco, lei non c'era, perché non si parte da aprile, come diceva il consigliere Bartolozzi, quell'area diventò da 167 area bianca. Guardi caso che Ramazzotti non la votò su quella delibera. Era stranamente, io mi sono trovato indagato, come lei ha detto una cosa giusta, lei non ha accusato, io parlo per me, lei, Croci, gli altri, me, no, alcuni cantastori, è bene dirlo alla gente, perché tanta gente dice perché ci parli con Mauro Porro che ti ha denunciato con lo che... No, a me non mi hanno denunciato loro, a me qualche cantastori che per farsi bello, per farsi grande in questa corruzione dice a Ramazzotti ci penso io, lo mando a sciare, tanto ormai sono stato assolto, ho portato al magistrato dell'interrogatorio, io l'avvocato Lungarini, che stavamo a sciare insieme e l'avevo regolarmente pagato, perciò nessuno mi poteva aver pagato la settimana bianca. Per dire però che cosa? Che se quest'atto, lo dico con grande serenità, certo un atto viziato da una tentata corruzione, come dice lei, dovrebbe dire tutti no, non si può approvare. Io lo dico sinceramente, se quell'atto, come dissi sempre, non oggi, nelle premesse e nella sua storia, dicesse la verità, quella verità accertabile e accertata, come ho portato al nastro al magistrato, io non avrei avuto problemi a dire, siccome siete, oltre che siete cretini, siete pure stupidi, oltre che disonesti, perché se voi facevate una congruità giusta dell'ufficio tecnico comunale, non dovevate avvicinare nessuno, no? L'atto sarebbe passato, fermo restando che poi magari era un percorso iniziale, non sarebbe andato neanche a buon fine, non lo so. Un atto però viziato da quel tentativo, cavalcato poi, no, come dice lei sindaco, da 15 manifesti, perché lei fece anche una bella riunione a Campo di Mare, che i manifesti c'erano tutti in sua campagna, cioè diciamola un po' tutto, perché la mente chi è stato toccato da una tarantola c'è ancora un po' di veleno dentro, no? Quelle cose lì io le ricordo tutte, però io sostengo un'altra cosa, sostengo che siccome io, e lo ripeto, tanto qui non sente nessuno, io mi volevo dire qualche consigliere comunale, magari sta all'opposizione, mi dicesse sì, è vero, niente, c'è questa paura, ma chi non ha fatto niente non deve aver paura. Chi non ha fatto niente non deve paura a dire sì, abbiamo detto quello, abbiamo detto quell'altro, perché chi ha votato un atto in 15 dicendo che era il 40% e lo ritenevamo congruo, l'ha fatto con la consapevolezza che era giusta quella congruità che diceva, no giusta, con la congruità che diceva l'ufficio tecnico comunale. Oggi, se non ci fosse stato quella corruzione, con quelle condanne accertate, come dice giustamente lei, no? Io sinceramente, avendo votato il 40% che diceva l'architetto Granata, che ha parlato in quest'aula quella sera, quante volte ha parlato, chiamato in causa quella sera, tantissime volte, nessuno se lo ricorda, sulle domande varie avrei detto, oh, io lo confermo. Chiaro, poiché quest'atto non riporta, a mio modesto parere, fate tutte le azioni, la verità nella cronistoria, in quello che è successo, io non è che mi astengo come qualcuno o voto a favore, io non partecipo alla votazione con la motivazione perché non ritengo quanto riportato nelle promesse ricostruttive della delibera corrispondente ai fatti così come si sono svolti in aula in quei vari periodi. Grazie.
Grazie consigliere Mazzotti, ho chiesto di poter parlare della Travaglia, ne ha facoltà.
Sì, io prima che Lamberto Ramazzotti se ne va vorrei confermare quanto lui sosteneva e quanto è successo per quanto riguarda il verbale. Anch'io mi ricordo benissimo che lui fece subito eccezione quando se n'è accorto, chiaramente se n'è accorto quando gli è arrivato l'avviso di garanzia, che è andato a verificare gli atti, è andato a vedere, dice ma come io, e trovò la conferma da parte di quasi tutti i consiglieri comunali. Però ricordo pure che ormai era difficile ritornare indietro e rivotare un atto che era già stato votato e confermato, quindi credo che la responsabilità è stata nostra, che votammo con troppa superficialità l'approvazione del verbale nella seduta precedente, e questo ci deve aiutare a non accettare più una logica del genere. I verbali non si possono dare per letti, i verbali vanno letti, perché poi altrimenti è difficile ritornare indietro. Quindi confermo quanto sosteneva prima Lamberto Ramazzotti, però purtroppo in questo errore ci siamo caduti e spero che sia stato un errore da parte di chi ha preparato i verbali e ce l'ha sottoposti. Spero che sia stato un errore, però noi, avendo dato per letto, naturalmente non abbiamo avuto la possibilità di modificare quell'errore. Io sono rimasto abbastanza, diciamo, come Lamberto Ramazzotti, dispiaciuto di aver sentito per esempio questa sera Porro che diceva guarda io ho fatto l'infiltrato, parola sua, ho fatto il soldatino, naturalmente perché ci è stato chiesto di farlo. Magari se il soldatino in aula avesse denunciato il fatto non avrebbe indotto a votazione ad altri consiglieri, perché sfido a pensare qual era quel consigliere che avrebbe votato a favore, credendo nella bontà dell'operazione, davanti a un fatto che dice guardate, qui c'è un tentativo di corruzione e quindi io lo voglio denunciare. No, nessuna denuncia per diffamazione, perché c'era un'indagine ancora. No, già l'indagine, noi abbiamo votato a giugno, da quello che ho ascoltato stasera è avvenuta ad aprile, quindi 2 mesi prima. La corruzione quando è avvenuta? Ad aprile, sindaco, mi sbaglio? Ci stavano i tempi, no? Se magari anziché fare solo il soldatino si sarebbe denunciato in aula, come credo che era giusto fare, perché non ci possiamo dimenticare che noi oltre ad essere consiglieri comunali siamo anche dovuti a un fatto del genere, se conosciamo dei fatti inerenti a una delibera che andiamo a votare, fatti così gravi. Però si è preferito non farlo e naturalmente si è andato avanti. Io ritengo che sia stato indotto qualche consigliere a votare dai risultati in maniera sbagliata. Però poi alcune considerazioni vanno fatte. Porro continua a dice cari consiglieri non vi astenete perché sennò caldeggiate il fatto che ci sia stato un tentativo di corruzione, che ci sia stata una corruzione. Un'astensione non è vero che è caldeggiare una parte piuttosto che un'altra, perché sennò dovremmo dire che Anni Costantini quando si è astenuta su quell'atto caldeggiava chi quell'atto lo sosteneva. Invece lei non ha voluto prendersi la responsabilità di fare quell'atto, come questa sera qualcuno di noi ha già annunciato. Ma io non è che non mi voglio prendere la responsabilità, non mi voglio prendere la responsabilità, che poi tra l'altro chi mi conosce sa benissimo che io le responsabilità me le prendo tutte, è perché ci sono alcuni dubbi,
Allora il primo dubbio che mi viene, no? Perché davanti a una corruzione dichiarata, con tanto di condanna, la magistratura non annulla l'atto? Perché non lo fa la magistratura? Lo avrebbe potuto fare, no? Piuttosto che condannare la società a un anno, poteva dire quell'atto lo dichiaro non accettabile in quanto è stato viziato da una corruzione. La magistratura non entra in merito. La magistratura non entra in merito. Non è di competenza della magistratura? Non lo so. Non è competenza della magistratura. Però questa sera non è che l'amministrazione comunale allora dice, visto che c'è stata una corruzione, annullo la delibera numero 37. No. Non accetto la proposta migliorativa. E qui c'è il primo dubbio, perché c'è chi sostiene che la proposta migliorativa è già stata accettata. È un'interpretazione. Magari c'ha ragione uno piuttosto che c'ha ragione l'altro. E che cosa succede su una delibera che è fatta da due parti, una proposta più una migliorativa? Che se si boccia migliorativa, che cosa rimane? La proposta normale. Non vorrei che noi magari stasera, che voi stasera annullate, bocciate la proposta migliorativa, ma rimane in piedi un'altra proposta. La prima proposta era di 15 aule, migliorata, non accettate. Allora, no, voi non accettate la proposta migliorativa. Benissimo. Sì, l'ho letto. Ma quello lì però è condizionato dal primo. Perché se non c'è sta il primo, il secondo non conta niente. È condizionato dal primo. Quindi voi, questa sera, non accettate la proposta migliorativa. Benissimo, perché non congrua, ma sai, la congruità, no, la congruità non è, il tecnico non è vincolante alla congruità, vabbè.
Consigliere Bartolozzi, non ha chiamato nessuno in causa, abbia pazienza.
Allora, per quanto mi riguarda, il parere che mette il tecnico non è vincolante, è una dichiarazione che faccio io. Non è vincolante, non è la prima volta che si vota una delibera con il parere contrario di un tecnico. No.
Volevo dire, l'ho già detto in un altro consiglio comunale, che l'11 ottobre è passato il decreto legislativo 174, che dice
di quest'anno?
Che dice, l'avevo già proprio annunciato perché si sapeva, che dice che un consiglio comunale può votare un atto in cui c'è un parere contrario di un tecnico solo se lo controdeduce. Quindi, per essere chiari,
sì.
L'atto in questione, se volessimo essere precisi, con la legge nuova del 2011 non si poteva votare, a meno che in aula non si smontava il parere tecnico e si dimostrava il contrario. Questo a rigore della legge nuova. Quindi se oggi il Consiglio Comunale volesse approvare questo atto, cioè volesse accettare la proposta della Cafire oggi, anche se migliorata, dovremmo controdedurre il parere fatto da Granata e dimostrare che lui ha torto. Questo per puntualizzare, però, in maniera che nella discussione sia più chiaro.
Ma questo dal 2000... 11 ottobre, ottobre 2012, ma noi stiamo valutando una proposta migliorativa del 2011. No, siccome che io ritengo che questa proposta migliorativa è già stata valutata, siccome che io ritengo, forse sbagliando, che è stata valutata, va bene, e quindi io ritengo che ci siano dei dubbi su tutto questo. Ma la cosa che mi interessa di più è quello che diceva il sindaco, e diceva: abbiamo sbagliato il senso del discorso stasera, perché piuttosto che discutere di atti tecnici, infilarci in atti tecnici, non abbiamo centrato esclusivamente sul fatto che nel nostro comune si sta discutendo di un tentativo di corruzione per far passare un progetto No, avevamo detto di tenere separate le due cose, poi come vedi sindaco, non ci siamo riusciti, perché poi alla fine le cose si sono talmente incastrate che poi ci si ritorna. E allora io qualche domanda su questa cosa la faccio. Perché sono venuti a portare i soldi a te? Questa è una bella domanda. Dico, perché per esempio non sono andati Danni Costantini e De Bartolozzi, che anche loro avevano delle grosse criticità? Cioè, questa è una domanda che mi rimane, no? Allora, credo che per discutere del discorso della corruzione e della moralità non si può risolvere centrato su una delibera o su un atto tecnico. Se vogliamo fare un dibattito sul rapporto tra la città, la corruzione, la moralità, qual è il senso del discorso oppure il senso che devono portare avanti i consiglieri, io credo che bisogna farne un dibattito a parte, perché poi ci si infilano le cose, no? E quello che dicevi tu, tranquillizzandomi sulle chiacchierate che ci siamo fatti a casa tua, io sinceramente ero tranquillo per un altro motivo, perché nonostante le domande che mi facevi, io non avevo niente da rispondere, e quella è l'unica tranquillità che mi dava. Perché poi abbiamo parlato anche degli avvisi di garanzia che già erano arrivati, ne abbiamo parlato, e siccome che degli avvisi di garanzia che erano arrivati tu me lo domandavi ma io non sapevo niente, quindi ero tranquillo per quello. E vabbè, casa tua non era una sala di registrazione, però tu hai ammesso che qualcuno l'hai registrato. Qualche dubbio ce l'ho avuto pure io che fossi stato registrato. Comunque, il mio voto di astensione non è un voto né perché mi voglio lavare le mani né perché voglio caldeggiare qualche cosa. Il mio voto di astensione perché ritengo che si possa indurre in pericolo l'amministrazione comunale. E io questa responsabilità di mettere in pericolo l'amministrazione comunale non me la voglio prendere.
Conclusione, consigliere.
Sì, termino dicendo, e per questo mi asterrò, termino dicendo che sulla tua frase che dici dobbiamo essere orgogliosi che c'è un tecnico comunale che è riuscito non solo ad accettare un tentativo di corruzione, a non accettare e a rifiutare, a non accettare un tentativo di corruzione, ma addirittura l'ha denunciato. Speriamo che questi tecnici comunali lo possano dimostrare sempre, anche per il proseguo dell'amministrazione comunale e per altri atti, sia di urbanistica che no, che stanno bollendo.
Grazie consigliere Davaglia, ha chiesto di parlare il consigliere Galli, ne ha facoltà.
Grazie presidente. Ovviamente faccio una premessa che anch'io concordo pienamente sul non accettare, tant'è che mi trovo in una forte difficoltà a esprimere nessun tipo di parere su atti viziati da corruzione o qualunque altra vicenda simile. Perché? Perché ovviamente genererebbero tra l'altro una differenza tra gli imprenditori stessi, perché ci potrebbero essere gli imprenditori più propenso a fare attività di questo genere e invece imprenditori che magari sono più seri e verrebbero penalizzati. Però non sta a me giudicare il comportamento nel caso specifico di questi imprenditori, tra l'altro, e anche mi dispiaccio che ci siano tra l'altro anche immischiati professionisti, colleghi, eccetera. E mi dispiace anche per coloro che sono stati implicati, come il consigliere Ramazzotti, non ricordo il nome, la signora qui presente, signora Marini e altri, diciamo come Rossi, tra l'altro, candidato tra l'altro nelle mie liste, quindi assolutamente. Però al di là di questo, oggi voi scendete con un atto, per carità, seppur lodevole nella sua volontà, scendete con un atto che impiega comunque l'amministrazione, il Consiglio quantomeno, a prendere una posizione. Io sinceramente nel dibattito emerso non ho ancora ben chiare le idee e precise. Sono stato personalmente su dal tecnico Granata a cercare di capire se comunque si lasciava un tallone d'Achille nell'approvazione o meno di questa delibera, in modo tale che fosse cagionato il Comune successivamente da un'eventuale azione da parte di coloro che avrebbero avuto interesse, la società eccetera, Cafire mi sembra si chiama, Cafire e quant'altro. Tra l'altro non mi piace questa espressione, come condannata anche da altri nel corpo del deliberato, dove si ritiene che noi dobbiamo essere informati della responsabilità che eventualmente cagioniamo all'ente. È ovvio, dobbiamo esserne responsabili noi, voi che lo adottate, noi che possiamo esserne concordi, eccetera. Considerate che tra l'altro dalla posta dell'amministrazione è arrivata anche la comunicazione che fece la stessa Cafire, mi sembra, qualche tempo fa, non di ultimo, qualche mese fa, dove io lo trovo scorretto, a tutti i singoli consiglieri lamentava attenzione, come un allarme. Io il mio compito lo faccio in consiglio, quindi non c'ho bisogno che la Cafire mi ricordi le mie responsabilità, come neanche voi, cioè l'amministrazione stessa ricorda a me le mie responsabilità. Anzi, sono io che invito ovviamente ognuno di noi a avere proprio la nostra responsabilità nell'atto che sta prendendo. Avrei auspicato che ci fosse anche una relazione di un avvocato urbanista che avesse condito meglio questa delibera. Al di là di questo, sulle dichiarazioni avanzate in questo consiglio da parte del consigliere Porro, rimango ancora più, tra l'altro me l'ero scritto nell'intervento del sindaco, su una considerazione che tra l'altro invito a valutarne, cioè nel senso che se il consigliere Porro, come altri, sono scesi in consiglio in quella adunanza del 16 giugno, mi sembra, con cui fu fatta la delibera 37, e scese con lo spirito, così come poi l'ha dichiarato, che non era quello di approvare, ma di fare una sorta di missione, e fossero stati indispensabili quei voti ad approvare la delibera, ma non solo ad approvarla, magari approvarla anche in modo diverso, in modo che oggi non si sarebbe potuto scendere qui sotto e disapprovarla, annullarla, revocarla o qualunque altro. Comunque impegnava l'amministrazione un atto del genere. Io ho delle perplessità su questo. Quindi ritengo e concordo con l'intervento fatto dal Presidente del Consiglio poc'anzi, dove alcune volte, al di là dell'obiettivo che si vuole raggiungere, che è sicuramente legittimo, lecito e doveroso, si devono scegliere però anche strade ritenute più meno implicative per il Comune stesso, perché poi sono stati 15 consiglieri che l'hanno approvata, ma se di questi 15 sono rimasti 12, quindi sarebbe comunque passata la delibera, ma se non so il numero legale, mi sembra che era 11 o 12, 11, se ne erano 11, voi sareste stati i 3 o i 2, non so quanti erano, che erano in questi termini, quindi i 4 che avete, vabbè, comunque è passata comunque, questo era il senso della cosa. Un invito tra l'altro lo faccio anche al segretario a esprimere chiarezza su quanto asseriva il consigliere Ramazzotti, che tra l'altro condiviso da anche, si ricorda anche il Presidente del Consiglio, cioè nel senso di cercare di comprendere se effettivamente è sbagliato o meno, perché tra l'altro mi sembra che se fosse nulla la delibera originaria, con l'effetto prodromico si dovrebbero annullare anche tutte le delibere conseguenziali, annesse, connesse, eccetera. Quindi, non lo so, io invito tra l'altro...
Consigliere Bartolozzi, scusi, sta parlando un collega, ha i minuti ancora a disposizione, no, ha i minuti ancora a disposizione. Hai i minuti a disposizione, faccia la cortesia, consigliere Bartolozzi. Consigliere Galli, prego. Consigliere Galli, prego, non faccia dibattito con Bartolozzi, che non è autorizzato a parlare, prego.
Ma sempre quando intervengo io, perché non lo fa quando intervenite voi, oppure quando intervengo?
Di Galli, gli devo togliere la parola, perché se continua a far dibattito, non ho capito io. Se va dietro a Bartolozzi facciamo il mercato. Allora continui nel suo intervento.
Anche lei quando parla. Comunque volevo dire, riprendendo il filo del discorso, che ovviamente concordo sull'invito fatto dal sindaco, anzi lo spingo ancora di più a definire un modus operandi di questo tipo di operazioni per il futuro, dove ci sia certezza di quanto è la contropartita in un'eventuale transazione, in un'eventuale edilizia contrattata che dovesse riscendere in consiglio. Questo alla luce anche di un fatto che a parer mio ci sono una sorta di due scuole di pensiero in merito a questo. Una che valuta l'opportunità, cioè nel senso che il parere del tecnico potrebbe essere obbligatorio, però l'opportunità, ove smentito, ove ovviamente suffragato, l'opportunità che il Comune ha per sopperire al bisogno di necessità, per esempio il consigliere Travaglia diceva che la necessità di una scuola avrebbe imposto comunque di approvarla, la delibera in oggetto, e quindi praticamente stabilire se è più consona l'opportunità politica, ovvero la congruità economica, perché la congruità economica è espressa solo sulla base di valori, non su di una opportunità politica. Poi ne riparleremo, consigliere Bartolozzi. Comunque, alla luce di questo, di quanto ho detto e sugli inviti che ho fatto al segretario, che spero
ancora un minuto, consigliere Galli,
risposta, sto dichiarando il voto, così la felicità del consigliere Bartolozzi, e per le perplessità sollevate esprimo un voto di astensione, anche alla luce del fatto che personalmente non ho neanche partecipato alla discussione quando scesi in aula e a tutto il processo che ci fu, tra l'altro. Grazie.
Allora, grazie consigliere Galli, consigliere Idolfi, a facoltà.
Questa è la dichiarazione di voto, quindi possiamo anche intervenire, domani mattina. No.
No, noi siamo le repliche adesso, il voto l'abbiamo dichiarato, basta. Quindi si va in conclusione adesso.
Posso? Sarò breve. Chiaramente io mi trovo d'accordo con quello che è stato l'intervento fatto da Carmelo, in primis che un amministratore nell'ambito di quest'Aula, poi la valutazione sui parametri delle proposte è fatta in modo più ampio, quindi si deve valutare certo con attenzione la proposta sotto l'aspetto tecnico, ma anche quelle che sono le risposte politiche che un politico, un amministratore deve dare sul territorio, e quindi le opportunità che si vengono a creare affinché poi si possa migliorare e dare delle risposte concrete a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Certamente anch'io confermo quanto insomma espressamente detto dal consigliere Ramazzotti, che effettivamente c'è stato un percorso che andava a dare una copertura con la fiduciazione completa per quanto riguarda la proposta, che poi giustamente non è stata magari anche per disattenzione nostra valutata con attenzione su quella che è l'approvazione successiva del verbale, che chiaramente, visto poi questo precedente, questo già anticipato all'inizio del Consiglio Comunale, che chiaramente gli atti da oggi in poi insomma dovranno essere posti con maggiore attenzione affinché insomma noi li possiamo valutare, quindi anch'io, come è già stato espresso da altri consiglieri, non darò più un voto di approvazione verbale sedute precedenti, se no copia e quindi integralmente nella lettura e quindi a conferma di quello che effettivamente è stato detto. Mi ritengo di aver fatto una valutazione legata esclusivamente a quello che poteva essere il benessere di una nuova scuola sul territorio. Chiaramente era un impegno importante, era anche se parziale, ma era comunque una risposta, perché è vero che magari la copertura dei posti disponibili in quella scuola non avrebbero sopperito a delle carenze già esistenti, ma è vero pure che comunque in qualche maniera avrebbero dato una risposta a chi comunque andava a insediarsi di nuovo sul territorio, non avrebbe quantomeno aggravato quello che già era grave. Per cui io sarò molto breve, il mio voto sarà quello di astensione, anche legato a un'analisi che ha fatto l'avvocato Ignazzi, precisa e dettagliata su ogni passo, insomma, che ritengo che quella sia un po' il principio fondamentale, per cui insomma anch'io darò un voto di astensione a questo percorso. Grazie.
Grazie consigliere Idolfi, ha chiesto
il regolare che fa il consigliere De Angelis, fa le foto agli altri consiglieri, è normale?
Ma sì, dai. Ci fa un servizio.
Non so se è normale.
Cioè, magari, non lo so, una certura.
Allora, si consigliere perde l'uomo della De Angelis, la smetta di fare le foto.
Oh, è chiaro,
allora,
è chiaro,
la parola al consigliere Ignazzi.
Scusi,
consiglieri. Non stavo facendo le fotografie,
non
stavo
solo
di intervento, abbia pazienza. Allora, consigliere
De Angelis, io mi ho sottoscritto la firma a autorizzare solo quella delegata, sì. Quindi vorrei che quello che ha fatto magari...
Non c'è lei qui, c'è solo... Vabbè, lo vediamo dopo, consigliere Idolfi. Consigliere Ignazzi, a facoltà.
Io, brevissimo... Io intervengo di nuovo soltanto perché c'era stata quella sollecitazione ad un'espressione unanime, quasi che l'espressione favorevole a questa delibera avesse un significato, no, quel significato che gli hanno dato il sindaco ed anche Porro, cioè di contrasto alla corruzione. Però io non posso dare questo tipo di significato a questa delibera. Non è possibile. Non è possibile dal dibattito, francamente, vedo confermate quelle che erano le mie perplessità tecniche. Tant'è, ecco, da quanto hanno detto soprattutto Porro ed il sindaco, anche in modo, diciamo, accorato, diciamo così, diciamoci la verità, se ci nascondiamo dietro pretese e irregolarità, non noi andiamo oggi formalmente a negare la congruità, ma sappiamo che questa delibera vuole essere una revoca per motivi di carattere etico e ci può stare, è una scelta come si è detto. Ecco, Una frase che mi è rimasta impressa è questa: io a questa ditta la scuola non gliela faccio fare neppure se mi fa le aule d'oro. No, ma come esempio naturalmente, no? È un esempio, naturalmente. Io purtroppo invece come amministratore mi devo porre il problema di separare i due aspetti e dire che se mi fanno le aule d'oro non vorrei fargliele fare a uno che si è comportato in quel modo, ma sono costretto a fargliele fare. Certo, diciamola tutta, se quel giorno aveste dato retta a chi diceva pensiamoci meglio, aveste fatto bene. E ora francamente, se voi aveste fatto quella sera una denuncia, avrebbe avuto un altro clamore, sarebbe stato... Dovevate denunciare in consiglio quello che era successo. No. No, non è vero.
Per cortesia, guardate,
Consiglieri, assessore, per cortesia, ho capito, per cortesia, Porro, per cortesia, scusate, devo sospendere il Consiglio Comunale,
no,
sospendo il Consiglio Comunale, allora io sospendo il Consiglio Comunale è sospeso.
Bartolozzi, e non tocchi la bandiera. Battafarano, assente. Bibolino, Campolongo, Costantini, De Angelis, Galli, Gnazzi, Impronta, Luchetti, Orsomando, Pascucci, Porro, Ramazzotti, Ridolfi, Rognoni e Travaglia.
Allora, la seduta è legale. Allora, se vuole concludere, consigliere Ignazzi.
No, il Consiglio Comunale si è interrotto su una... Guardate, io ve lo
concludo. Prima però che conclude, io chiedo per favore ai consiglieri comunali di non intervenire, se non dietro richiesta appunto dell'intervento di replica, che in questo momento è ovviamente di attualità. Prego.
Credo che erano... Comunque il Consiglio Comunale si era interrotto, io avevo detto che, ma senza nessuna provocazione o malizia, guardate, non è così. A mio avviso voi dovevate dire quello che era successo, perché guarda che era già successo tutto. Magari era già successo tutto. Magari io capisco anche che nel momento, nella conciliazione, si possono fare delle... Io capisco pure che a un anno di distanza quasi è più facile vederla con più serenità, più freddezza, tutto quello che vogliamo, capisco tutto. A posteriori bisogna convenire duro. Era già successo tutto a quel momento e bastava dire al Consiglio Comunale, dire guardate, questa non si può fare. Perché? Perché è successo questo, questo e questo. Sicuramente non si faceva. Capisco anche che è difficile, che è facile dirlo ora, chiuso il discorso. Io credo che un amministratore, come dicevo, deve avere la capacità di scindere i due aspetti, quello etico e quello amministrativo. Certo, è molto difficile, ma bisogna coglierlo al momento e non trasformare una situazione priva di etica in un atto amministrativo, perché questo è successo. E allora si prende il coraggio, domani si dice questo è stato un imbroglio e lo annullo perché è stato un imbroglio. Io preferirei questo. Di tecnico c'è un altro aspetto che il sindaco ha accennato e su cui effettivamente io porrei più l'attenzione. Cioè nelle sentenze c'è anche un divieto a contrattare, una sanzione imposta con la sentenza, un divieto a contrattare con la pubblica amministrazione da parte della società. Un anno, bene. Allora, voglio dire, se questo fosse stato una motivazione, e allora si discuteva, e magari l'avvocato che ha assistito il Comune, un straccio di relazione, avrebbe pure potuto mandarla per dire attenzione, attenzione, bisogna interrompere tutto e revocare tutto perché c'è questa sanzione a carico della CAFIR. Insomma, è esecutiva, non è esecutiva, è soggetta a sospensione, non lo sappiamo neppure perché se fosse operativa questa sanzione di che cosa stiamo parlando? Quello è stato fatto una notazione puntuale da parte del sindaco, però magari se fosse più circostanziata questo dibattito che ci porta a notte tardissima probabilmente sarebbe stato evitato. La mia astensione è determinata dal fatto che non sono convinto da, sotto il profilo tecnico, dalla possibilità di assumere questa determinazione.
Grazie consigliere Ignazzi. Ha chiesto di poter parlare il consigliere Impronta, ne ha facoltà.
Buonasera, buonanotte. Buonanotte, infatti, no, avevo cambiato il... io voterò...
No, io voterò a favore della sospensione, insomma, di questo procedimento, di quest'atto, scusate se i termini non saranno proprio appropriati, ma per due motivi. Uno, perché sinceramente rispetto alla non congruità mi sembra, insomma, che si parla di milioni come fossero bruscolini, e io ho paura più del danno erariale che si crea e quindi della Corte dei Conti che magari arriva piuttosto che della CAFIRE, e quindi per una questione tecnica e per una questione politica. Mi rifaccio a quello che ha detto lei prima, Ridolfi, rispetto alla risposta politica, è proprio quello, cioè nel senso che andare a vedere l'opportunità di ottenere qualcosa in questa vicenda dove c'è stata la tangente, la corruzione e tutto, è proprio la risposta politica che voglio dare, è proprio quella del no, cioè io questa cosa non la voglio, e sinceramente cosa si può fare, cosa non si può fare, a me vengono in mente due cose, non c'entrano poco con questa vicenda. Uno è quello che sta succedendo questi giorni per esempio al porto di Fiumicino, no? Dove è collassata una struttura, dove ci sono delle indagini in corso. Perché non è la stessa cosa magari, no? Però comunque penso che i tentativi di corruzioni, di tangenti e poi arrivano i subappalti, comunque, no? Il soldo facile per certi versi è quello che sta affossando il nostro paese Cerveteri e paese Italia tutto, perché siamo arrivati a delle condizioni veramente allucinanti, no? Rispetto a quello che potevamo fare magari. E un'altra cosa è che, per esempio, mi viene in mente alcune vicende che sentivo raccontare, per esempio di persone che magari fanno una vertenza in un posto di lavoro, gli viene riconosciuta la ragione, quindi viene condannato il datore di lavoro, e il datore di lavoro l'anno dopo ripresenta un'altra volta, ripartecipa alle gare, ai bandi, a tutto quanto. Quindi secondo me una risposta, certo, non la possiamo penso dare noi come comune, insomma, perché penso che dovrebbe valere una legislazione nazionale, ma soprattutto dei controlli, perché poi magari la legislazione nazionale ci sta pure, ma poi non scattano i controlli, dovrebbe, diciamo, per dare una svolta rispetto a queste procedure e procedimenti che rovinano, ci hanno rovinato, perché noi ormai, riprenderci da dove siamo arrivati come sistema paese sarà difficile, penso che uno dei motivi che ci ha ridotto così è proprio questo, cioè il fatto che chi commette un illecito nel campo economico, del lavoro e via discorrendo, poi lo commette, magari viene pure condannato e il giorno dopo sta come prima e quindi ripartecipa un'altra volta ai bandi, rifà un'altra volta tutto quanto. Questo non deve più accadere. Una società che viene riconosciuta colpevole di qualche cosa, a mio modesto parere, non dovrebbe proprio partecipare, almeno per X anni rispetto alla gravità della questione, ai bandi pubblici. Quindi per me il mio voto favorevole, ripeto, ha una connotazione tecnica, che comunque un po' mi sono documentato, mi sono informato, ne abbiamo parlato tanto, quindi io sono convinto di questo, ma anche una risposta politica, che è proprio quella, insomma, di riconoscere la gravità della vicenda, come diceva prima il sindaco. Quindi ho concluso.
Grazie consigliere Impronta, ha chiesto di parlare il consigliere Costantini, in facoltà.
Sì, scusate, una precisazione, perché mi veniva sollecitata giustamente dal consigliere Ramazzotti, in quanto pare che non fosse specificato nella delibera famosa del 16 che la proposta di fideiussione proposta dal consigliere Ramazzotti raggiungeva all'incirca 7 milioni di euro contro i 4-5, però di questo non sarà riportato, però io lo ricordo, lo posso testimoniare. Diciamo, però, essendo costretta a prendere la parola per questo, purtroppo devo dire, nonostante la stanchezza, che stiamo assistendo a uno spettacolo un pochino deprimente. Chi si tira dalla parte della parte, chi si nasconde dietro la cosettina amministrativa. Come si fa? Vabbè che siamo stanchi lunedì notte, ma come si fa a dire che dobbiamo scindere l'aspetto etico dall'aspetto amministrativo? Cioè, che vuol dire? Cioè, da un punto di vista generale non vuol dire niente. Cioè, allora in Italia che dobbiamo fare? Le cose, se noi scindiamo l'aspetto etico da quello amministrativo, quante cose mandiamo avanti? Eppure ci deve essere un'etica dell'amministrazione, altrimenti che stiamo a fare qua? Tutti noi che abbiamo detto che facciamo i consiglieri comunali per passione politica, per cambiare il modo di vivere delle persone, per intervenire, per aiutare. E poi diciamo che dobbiamo scindere l'etica dall'amministrazione, diciamo, è una cosa un po' infelice. L'etica è amministrazione e diciamolo, è vero che questo è un atto, diciamo, che riusciamo tecnicamente a mettere in maniera di poter, diciamo, uscire in un certo modo, ma se non ci fosse stato questo modo sicuramente ne avremmo trovato un altro, perché come si fa? È vero, sì, potreste dire che non è giusto non mandare avanti una cosa di questo genere, ma tutte le altre persone, tutte quelle che non hanno ritenuto opportuno ricorrere alla corruzione, ma noi stiamo danneggiando quelle mandando avanti questo tipo di idea, noi stiamo danneggiando tutto il resto. È vero, ci saranno state delle persone che non hanno lavorato, che non hanno avuto occasioni di lavoro, ma se il comportamento di chi le guidava fosse stato più etico, avrebbero lavorato anche loro. La scuola di Cervetere aveva bisogno della scuola. Quindi io credo che un pochino più di coraggio lo dovremmo un po' pretendere anche da chi non fa parte della maggioranza.
Grazie consigliere Costantini. Allora il consigliere Bibolino ne ha facoltà.
Grazie Presidente, mi riallaccio un pochettino all'intervento della collega Costantini, che l'ora è tarda, devo dire che abbiamo perso tanto tempo prima per discutere di questioni che hanno anche la loro importanza, per discutere ad esempio che ci dovesse essere chiarezza nei conti dei cellulari dei consiglieri per una questione di trasparenza. Ecco, allora io dico che anche a fronte delle discussioni che abbiamo avuto in precedenza, delle cose di cui abbiamo parlato in precedenza, proprio su questa questione l'opposizione sta perdendo una grande occasione, una grandissima occasione, quella di dimostrare veramente e di dar seguito alle parole dette in questi 4-5 mesi di consiglio comunale, dove l'opposizione ha detto, noi vigileremo, però insieme a voi, se voi in qualche modo avrete la volontà di cambiare questa città, noi insieme a voi, noi vi sosterremo. Ebbene, in questo tipo di deliberazione c'è la volontà di cambiare questa città. Questo a prescindere dalle considerazioni tecniche. Io non sono un avvocato urbanista, collega Galli, sono un avvocato tranviere, se vuoi, no? E però voglio dire,
puoi rispondere a mia moglie per favore, scusa, perché sono le 3 e mi sta cercando. Scusate un attimo, sto intervenendo in consiglio.
Scusate, ma alle 2:30 giustamente non vedendomi a casa mi cercano. Dicevo, sono un avvocato tranviere, però ad esempio per quel minimo di reminiscenze che posso avere di diritto amministrativo, ora io non sono molto d'accordo, Celestino, sulla veste che tu hai dato per giustificare la tua astensione. Qui non è un discorso di incontro fra domanda e offerta, qui c'è un iter amministrativo che non si è concluso, volente o nolente non si è concluso. Di conseguenza la pubblica amministrazione nel momento in cui non si conclude l'iter amministrativo non può neanche andare a contrattare, a mio avviso. Poi non so se questa è la veste giuridica che gli ha voluto dare il segretario, veste o non veste, resta il fatto, come dicevamo, ma di che stiamo a parlare? C'è un tentativo di corruzione conclamato, ci sono già 2 condanne, perché che se ne dica che qualcuno pubblichi sul giornale che un patteggiamento non è una sentenza di condanna, un patteggiamento è una sentenza di condanna, c'è una sentenza di condanna in primo grado a carico della CAFIRE con un'interdizione contrattuale. Ripeto, state come opposizione perdendo una grande occasione, stiamo perdendo una grande occasione. In altri casi, abbiamo dato prova di essere un ottimo consiglio quando si è trattato di prendere posizione contro eventi, come dire, dannosi per la nostra città, oppure quando si è trattato di prendere posizione, ad esempio, su questioni dell'ambiente. Abbiamo votato all'unanimità la faccenda del referendum, abbiamo votato all'unanimità altre cose. Dispiace vedere che su questa cosa, che è veramente un segnale di cambiamento per questa città rispetto a quello che si conosce e si dice di questa città, non ci sia una presa di posizione unanime. Grazie. Naturalmente voterò a favore.
Grazie consigliere Bibolino. Consigliere Lughetti.
Grazie Presidente. Io, come avevo detto anche nel precedente intervento, non avrei voluto tornare sugli aspetti della vicenda giudiziaria, non avrei voluto entrare nel merito, ma ho sentito delle cose che purtroppo non posso farne a meno. Non sono assolutamente d'accordo con i consiglieri che affermano che in questo caso, per esempio, si sarebbe potuto combattere diversamente la corruzione. Non è così, cioè, non può essere così. Ci sarà un motivo per cui le autorità competenti hanno avuto bisogno di tempo, di determinati passaggi per raccogliere le prove e per formulare i capi di imputazione. Ci sarà un motivo. Quindi mi chiedo, lo sapete cosa sarebbe successo se quella sera Porro, piuttosto che Croci, piuttosto che Gazzella, fossero venuti in Consiglio Comunale e avessero detto non votiamo questa delibera perché c'è un tentativo di corruzione? Lo sapete cosa sarebbe successo? Niente. Non sarebbe successo niente, sarebbero stati tutti impuniti. Non, però scusi Presidente. Non è così.
Scusate, quindi, consiglieri, però sta quindi parlando il consigliere Lughetti. Scusate, consiglieri.
No, quindi
per cortesia.
Non sarebbe.
Però facciamo le 4 di domani
non
mattina.
Non sarebbe successo niente, anzi, lo voglio ripetere. E la domanda è, cari colleghi consiglieri, li vogliamo combattere questo tipo di atteggiamenti o non li vogliamo combattere? Io penso che noi la nostra scelta l'abbiamo fatta all'epoca, questa sera nel corso del tempo l'abbiamo portata avanti, questa sera la portiamo avanti ulteriormente e quindi voteremo a favore di questa delibera. Penso che un voto unanime sarebbe un bel segnale dato ai cittadini e una bella presa di distanza da quegli atteggiamenti che hanno contraddistinto questa vicenda. Grazie.
Grazie consigliere Lughetti, se non ci sono più interventi io passerei al consigliere Bartolozzi, la replica.
Io sicuramente voterò a favore e voglio anche dire che quello che mi ha convinto l'altro consiglio è stato proprio il fatto che il tecnico, il cui giudizio è insindacabile se non viene osteggiato da una relazione tecnica giuridica, cosa che non è stata fatta. Quindi quella relazione per me è valida e poi non ho voluto tener presente il fatto della scuola, perché 20 aule non erano sufficienti in quanto più della metà erano occupate da coloro che arrivavano. Feci una proposta che l'avrei votata solo se le aule diventavano 40, ma ovviamente non è stata accettata. Quindi io voto questa delibera che annulla questa proposta.
Allora, conclude il sindaco, passiamo a votazione, prego.
Io voglio rispondere a alcune cose che sono state dette sul mio conto e su questa vicenda, velocissimamente. L'ho già detto, lo ripeto perché le cose vanno ripetute a volte. Non abbiamo deciso di non portare l'annullamento o la revoca in aula per nessun motivo, è scritto sul nostro programma, anzi ci è dispiaciuto non portarla. Non l'abbiamo portata perché non la potevamo portare visto che l'iter non era concluso. Se stasera il Consiglio per qualunque motivo accettasse la proposta, noi domani porteremo a revoca o annullamento. Quindi non cambiamo le parole. Quando uno si trova in una situazione come quella in cui ci siamo trovati noi, consigliere Ignazzi, in cui c'è un'indagine, deve decidere di chi fidarsi. Noi abbiamo deciso di fidarci del procuratore e abbiamo deciso di fare quello che ritenevamo giusto, né consigliati né obbligati, ma abbiamo deciso di seguire un percorso.
Io non credo, quando ha detto Luchetti, ha anticipato il mio intervento, che la storia si fa coi ma, o coi se o coi forse. Io credo che oggi è stato sventato non soltanto un possibile reato ai danni della nostra collettività, ma sono stati anche individuati i responsabili, quei responsabili che in registrazioni che sono agli atti, e così rispondo pure al consigliere Travaglia, raccontano di come quella sia la consuetudine anche nella nostra città. Sicuramente hanno fatto i gradassi, però intanto in una registrazione raccontano di come anche su altri atti della nostra amministrazione, ma come proprio sia la consuetudine. Vede, a un certo punto, in una registrazione, chissà se un giorno si potranno ascoltare queste registrazioni, spero di sì, dicono, lo sai come faccio io a sapere che tu non mi stai a fregare? Non era preparato probabilmente il ragazzo. Dice, lo so perché non mi è mai successo, è una vita che faccio questo. Quando mi hanno detto di no è solo perché la cifra che volevano era più alta. Per questo credo che siano venuti da me. E a detta loro, poi smentiti dai fatti, non sono venuti soltanto da noi. Va anche detto che il fatto che il nostro gruppo fosse contrario era ben noto a questa operazione, quindi servivano anche quei voti, forse altri si immaginava che fossero favorevoli. Vede, consigliere Travaglia, lei ha detto una cosa imprecisa prima, o forse se la ricorda male, o forse me la ricordo male io. Dice che io l'ho chiamata a casa mia per parlare, non andò così. Successe che lei, come l'allora segretario Bruno Rinaldi del PD, veniste a casa mia, non c'entrava niente a vicenda giudiziaria, perché terrorizzati dal fatto che l'amministrazione andasse a casa perché non c'erano i numeri per bilancio, ci chiedeste di sostenere quel voto, e ce lo chiese pure l'allora coordinatore provinciale Leodori in un incontro che facemmo a Roma, in cui il PD ci supplicava, per usare il verbo giusto, di salvare amministrazione Ciogli, così si arrivava, si scavallava, tanto poi questo mica lo ricondividiamo sindaco, questi erano i termini, quindi ne conviene a tutti di stare insieme, quindi non è che io la chiamai a casa mia per intrappolarla nella vicenda giudiziaria che era ben chiusa. Questo fu il motivo per cui ci incontrammo a casa mia in più occasioni, ci tenevo a dirlo. Lo ridiciamo, a capire è stata condannata a un anno di interdizione dei rapporti con la pubblica amministrazione, quindi è vero, lo potevamo usare, potevamo venire qui e dire questo, non è il nostro stile, noi facciamo le cose che prevede la procedura prevede questo. Io devo dire che stasera, mentre sono sorpreso per gli altri, lo dico non per plagiaria, rispetto molto la posizione di Umberto Ramazzotti e il fatto che lui uscirà dall'aula, per due motivi, per quello che ha detto e anche per quello che non ha detto, ma che secondo me è fondamentale, perché anche lui è stato al centro di questa vicenda, quindi oltre alla questione di verbali, credo che ci sia pure una vicenda umana che lo tocchi, e quindi la rispetto. Sono più sorpreso di quella degli altri. Devo e vorrei che i consiglieri d'opposizione lo confermassero o almeno lo smentissero se non è così. Credo di aver dato su questo atto molte spiegazioni a chi di maggioranza e dell'opposizione mi ha chiesto un incontro per parlarne. Mi sembra che sia successo anche con dei consiglieri d'opposizione, quindi chi voleva maggiori delucidazioni sapeva che poteva chiederle. L'atto è in ballo da tanto tempo perché l'iter è stato travagliato. Credo, e lo dico al consigliere Bibolino e agli altri della maggioranza, io sapevo benissimo, l'ho detto oggi pomeriggio, che stasera qualcuno comunque si sarebbe astenuto e che non ci sarebbe stata un'unanimità, però credo pure questo è il motivo per cui questa è la nostra maggioranza, io sono orgoglioso di rappresentarla, perché di noi non si asterrà nessuno, perché certi punti hanno un valore che prescindono e non c'è bisogno di trovare tecnicismi per trovare un modo per non votarli.
Io stasera sono stato elastico su tutto, se riapriamo il dibattito, ma deve essere il secondo e mezzo però, prego.
Volevo ricordare al sindaco come è andato, perché io sono andato a casa sua, noi ci siamo incontrati due volte al bar dei Portici a Tirsenia, il terzo appuntamento ce l'avevamo là, mi hai telefonato, mi hai detto non posso venire, vieni a casa mia, io sono stato invitato a casa tua. Non lo so, però scusami tanto, noi ci dovevamo incontrare ai Portici, mi hai chiamato e mi hai detto, e io me lo ricordo bene, vieni okay. A casa mia.
Al di là della precisazione, io credo che abbiamo esaurito gli interventi, per cui andiamo a votazione. Chi è favorevole? Ramazzotti esce dall'aula. Chi è contrario? Chi si astiene?
quindi il punto è passato. Sì, sì. Ramazzotti è uscito dall'aula, sono 5 gli astenuti. Quindi passiamo al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno, che è la presa d'atto dell'avvenuta approvazione da parte della provincia di Roma della variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 relativa al progetto definitivo dell'opera pubblica denominata realizzazione di un centro di informazione turistico culturale per la valorizzazione della necropoli da Bandi d'Ascia. Relaziona sul punto il sindaco, ne ha facoltà.
È una formalità ma molto importante. Da tempo sollecitavamo la provincia di Roma perché al fine dell'avvio dei lavori per la realizzazione del centro d'accoglienza che sorgerà a Piazzale Moretti di fronte all'ingresso attuale della necropoli da Bandi d'Ascia, opera finanziata con un contributo extracomunale, da tempo questa opera era bloccata perché mancava l'ultimo nulla osta da parte della provincia di Roma. C'erano già i nulla osta dalla sovrintendenza, tra l'altro uso questa sede, lo faccio velocemente solo per l'orario, per smentire tutte le voci che sono uscite sulla stampa del fatto che ci fosse un abuso, che non fosse autorizzato, che il comune deve pagare una royalty per usare quello spazio. No, l'opera era ferma solo perché mancava l'ultimo nulla osta che oggi è arrivato. Con questa presa d'atto che facciamo in aula questa sera e che chiedo al Consiglio di votare unanimemente possibilmente, si sblocca il procedimento e potranno iniziare i lavori. Vista l'ora, no, a meno che non avete domande, non entro nel merito, anche perché è un'opera che credo che conosciamo tutti. Va detto che questo iter era stato iniziato dalla precedente amministrazione e che noi lo portiamo a compimento con orgoglio, ma è un percorso, diciamo, che si è sviluppato nel tempo e di cui, benché io allora ero anche assessore, insomma, non siamo stati gli unici promotori.
Allora, si apre il dibattito, ovviamente chi è che prende la parola? Il consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Sì, lo so che è tardi. Niente, io do atto di questa bellissima iniziativa, l'ho detto anche prima, e lo dico con piacere, ricordo quelli che l'hanno messa in piedi, che oggi non sono qui da noi perché non sono eletti. Do atto anche che la Commissione Urbanistica con grande serenità, pur non essendo il punto oggetto di discussione, si è presa il sindaco un senso di responsabilità, anche l'opposizione, di dire, e lo può confermare il Presidente, di dire no, è una cosa di interesse collettivo per la città, lasciamo perdere numeri o numeretti, ma siamo d'accordo a votarla subito perché è urgente. Diamo a Cesare qualche volta quello che è di Cesare, grazie.
Grazie Ramazzotti, se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione. Prego, sindaco.
E siccome si è sentito parlare di questa cosa, da parte di alcuni enti coinvolti è stata ventilata la ipotesi di spostare il centro d'accoglienza a Campo della Fiera, cioè di spostarlo prima della cosiddetta... dove era nato? Esattamente dove inizia la strada alberata, la cosiddetta autostrada. Abbiamo valutato questa ipotesi per poterla soppesare, ma non l'abbiamo neanche soppesata per un motivo, perché se avessimo deciso questo, l'iter sarebbe ripartito esattamente da capo e quindi avremmo ricavuto un altri 3 anni per portare a compimento l'opera. Quindi diciamo che la valutazione, se era meglio sopra o sotto, visto che era una valutazione logistica e non strutturale, non l'abbiamo affrontata, in quanto abbiamo riscontrato con Zinno e con l'assessore l'impossibilità di questo. E vorrei anche ringraziare sia Mundula che Ferrante, entrambi non presenti, invece Croci c'è, assessore al turismo, perché loro tre sono stati quelli che hanno portato a compimento questa ultima fase dell'opera.
Grazie sindaco. Allora, chi è favorevole? Ovviamente all'unanimità. Il Consiglio Comunale si chiude, buonanotte a tutti.